Alex, siamo pronti.
Innanzitutto buonasera a tutti, appuntamenti degli arti del XXI secolo per Dick Ben, il simposio sul lavoro di uno studio. In realtà questa è la prima iniziativa del genere, che si chiama Maxi Base, che è il centro di ricerca del museo. E stamattina pensavo in realtà che dovremmo ospitarne almeno uno al mese, quindi questo è un po' un invito a farne di più e più spesso. Molto brevemente, un paio di cose di carattere quasi autobiografico rispetto a Ben Van Berkel, tanto per capire bene la ragione per cui Van Berkel e il Maxi. La prima volta che ho visto qualcosa di Ben Van Berkel era nel 1994 ed era la pubblicazione del libro Mobile Forces. Questo però mi consente di riconnettere tutta una serie di cose. Mobile Forces è un libro pubblicato da FSOM, una casa editrice tedesca che non esiste più. Il libro era curato da Christine Fireheis, che era direttrice della Galleria Aedes, una galleria che esiste ma in maniera non proprio consolidata ancora a Berlino, ed è la galleria che ha ospitato la prima vera mostra internazionale di Ben Van Berkel, mostra per la quale Van Berkel realizza non soltanto l'allestimento ma anche una parte degli spazi interni della Galleria Aedes. E questo già rimanda alla ragione per cui siamo qui, ovvero la mostra curata da Alessandro Onofrio su il lavoro di Ben Van Berkel al Max. Il Mobile Forces compare per la prima volta alla Villa Wilbrink del 1992, che rappresenta già molti dei temi che poi si troveranno nel lavoro successivo di Ben Van Berkel. Non ultimo, la tecnica di costruzione, quindi il rapporto con le aziende costruttrici per individuare soluzioni tecniche che consentano di realizzare l'architettura con una pelle continua esattamente come lui la immagina. Quindi tecnologia, struttura, pelle, tutta una serie di temi che poi ricorreranno all'interno del simposio. Un'ultimissima cosa che mi sono appuntato è che, tornando indietro alla biografia di Van Berkel, lui studia con David, quindi il rapporto con il Maxi, se volete, inizia ben prima che il Maxi fosse addirittura conceduto. Ma la cosa più curiosa è che nel catalogo pubblicato dalla casa editrice coreana Dandy, chi gli pubblica veramente, chi scrive il saggio per accompagnare i progetti nel volume è Patrick Schumacher, che poi è responsabile del progetto di questo museo. Quindi, di nuovo, un rapporto abbastanza affastellato, abbastanza intricato tra Van Berkel e il Maxi, e immagino che questo rapporto si svilupperà ancora di più, ancora meglio nel corso del simposio. Quindi, ancora grazie per essere venuti e buon lavoro. La parola a te.
Allora, grazie mille per essere venuti, noi siamo tutti molto contenti perché la giornata è intensa ed è, come dire, ha molti punti di vista e molti elementi, ingredienti anche tra loro, come dire, diversi, ma speriamo che si integrino molto bene. Un poco brevemente la struttura della giornata e la presentazione di quello che sta per accadere. Innanzitutto, chi siamo in questo contesto e perché siamo qua, è stato ricordato da Alessio Rosati, dall'architetto Rosati, che è anche il direttore di questa struttura Maxi Base. Come sapete, per circa 4 mesi si è tenuta una mostra su N Studio, che è qui al Maxi e che si chiuderà tra questa sera e domani. E questa mostra è quindi anche l'occasione di questo simposio, un simposio che quindi è a chiusura di questa mostra. Noi abbiamo pensato di creare un format, che è un format abbastanza inusuale, che usa molte risorse in qualche maniera. La prima risorsa fondamentale è la presenza degli architetti del dottorato di ricerca. Gli architetti del dottorato di ricerca sono circa 20 e stanno facendo un processo formativo all'interno della disciplina della progettazione architettonica e urbana, e quindi sono persone qualificate per aprire un approfondimento serio su una serie di processi, di pratiche, di pensieri. L'altra grande risorsa sono degli autori, di persone che hanno scritto su Ben Van Berkel. Abbiamo con noi 3 persone che sono anche autori di lavori su Ben Van Berkel, e la quarta, che Laura Negrini, non è potuta essere qui per ragioni, diciamo, di precedenti impegni, perché la data lei l'aveva già fissata da tempo, ma è con noi, diciamo, come dire, nello spirito. Che cosa abbiamo pensato di fare, che cosa abbiamo vogliamo proporre a voi oggi pomeriggio. Abbiamo lavorato innanzitutto su delle parole chiave. Le parole chiave sono soltanto dei catalizzatori del pensiero, non si sovrappongono integralmente con il pensiero, sono degli sguardi diagonali sulla complessità. Questi sguardi diagonali però sono dei catalizzatori di pensiero. Quindi insieme ai dottorandi di ricerca abbiamo deciso di illuminare l'opera di Bertrand Berkel con cinque parole chiavi. Le cinque parole chiavi sono diagramma, struttura, modello, pelle e ibridazione. C'è in qualche modo anche una sequenza in questo ragionamento, ma sono soprattutto, come dire, fasci di luce concettuale che vengono proiettati nell'opera di Van Berkel. Su queste parole chiave hanno lavorato dei gruppi di dottorandi, 4-5 per ciascuna parola chiave, facendo un approfondimento serio, pur nei limiti del tempo, soprattutto focalizzandosi ciascuno su un progetto o su una coppia di progetto. Quindi il diagramma sarà affrontato da 4-5 dottorandi che illustreranno anche con un po' più di dettaglio alcune opere, tutti in un tempo molto rapido, molto condensato, di circa soltanto 10 minuti ciascuno, quindi abbiamo molte cose ma con una tempistica molto forte che io controllerò. Qual era un po' il nostro sogno che si è realizzato? Di riuscire a fare anche contemporaneamente un seminario su come lo studio Van Berkel effettivamente funziona e come muove alcune pratiche creative e progettuali. A questo proposito abbiamo avuto, ecco qui con noi, l'architetto Filippo Lodi, che è uno dei partner associati da 8 anni con lo studio, quindi responsabile di grandi operazioni progettuali. L'architetto Lodi, che è qui con noi, appunto questa mattina al ristretto gruppo dei dottorati ha fatto un workshop hands-on, e secondo me estremamente bello e stimolante, e che credo abbia interessato tutti i partecipanti. Allora, come funzionerà questa giornata, di cui io ho la responsabilità, ideativa, strutturante e anche, scusatemi, sul controllo dei tempi, per ovvie ragioni, perché il museo è come la nostra facoltà, cioè a un certo punto suona la campanella e ci chiude, quindi posso dire, non abbiamo... Staccano proprio la luce, come ai bei tempi nostri, quindi diciamo conosciamo il meccanismo e sappiamo che non possiamo scherzare su quello. Quindi ho anche il compito di controllare un poco i tempi, scusatemi di questo, ma lo dico in anticipo. Allora, la giornata come comincia? Comincia con un intervento dell'architetto Filippo Lodi di UN Studio, che ci illustrerà alcuni aspetti del lavoro attuale di Ben Van Berkel, ci mostrerà delle cose che si stanno facendo, le altre cose importantissime per ragioni di copyright non potranno essere mostrate ma soltanto parlate, però ci darà questo sguardo su che cosa sta facendo lo studio. Dopo comincia la parola chiave diagramma con l'intervento dell'architetto e docente alla Facoltà di Architettura di Alghero, Antonello Marotta. Antonello Marotta è l'autore di questo libro che si chiama Ben Van Berkel, la prospettiva rovesciata di UN Studio, in una collana che era molto conosciuta alcuni anni fa, ma mi rendo conto che le nuove generazioni non sono più così aggiornate, una cosa che appartiene al passato, mentre per noi fa parte della nostra vita. Io alla morte di Zevi sono diventato responsabile della sezione delle monografie di questa collana, e quindi l'architetto Marotta, il professor Marotta, è stato uno dei primi autori di questo libro, e la concettualizzazione del momento del diagramma è illuminante, vedere lui a distanza di 10 anni di questo libro come taglia questo lavoro. Una cosa che vi volevo dire è che il gruppo dei dottorandi è stato già in rapporto con gli autori da circa 3 settimane, ci sono stati degli scambi reciproci. Procediamo dopo con l'argomento struttura, in cui interviene come relatore Andrea Sollazzo, che ha scritto questo libro, che è anche scritto in inglese, Van Berkel Digitale, Diagrammi, Processi, Modelli di UN Studio, nell'altra collana che è The IT Revolution in Architecture. Il libro è anche in inglese, noi siamo contenti ovviamente di tutti e due i libri, ma anche una dimostrazione del perché noi siamo così tanto legati all'architettura di Van Berkel, oltre che alla sua personalità. Dopo c'è il gruppo che si occupa della parola chiave modello, in cui adesso deciderò in tempo reale se parlerò prima di voi, dopo di voi o adesso, ed è il gruppo che si occupa di modello, ma anche col modello non soltanto in termini, diciamo, geometrici, informatici, ma anche un avvio a un ragionamento di che cos'è questo modello di sostenibilità digitale che in qualche maniera lo studio promuove. Poi abbiamo l'argomento pelle, che è appunto un argomento affrontato da un altro gruppo, in particolare con due progetti a Seul, e in questo caso abbiamo Alessandro Donofrio, l'architetto Alessandro Donofrio, che è curatore all'interno del MAXI e che tra l'altro ha la responsabilità della cura dell'intera serie Nature, perché non c'è soltanto la mostra di Van Berkel, ma precedentemente ci sono state mostre altrettanto prestigiose di Francesco Venezia, diciamo, adesso a memoria non ricordo gli altri, però insomma delle mostre molto importanti, di cui appunto questa è la quarta, era la quarta della serie, speriamo, non so se ce ne saranno altre. Quindi diciamo l'architetto Donofrio ha questo triplo ruolo, no, di curatore della mostra, autore e anche, diciamo, un poco padrone di casa con molti altri. E alla fine c'è il tema ibridazione e c'è un gruppo specifico che parlerà di questo, ma questo gruppo lancerà in qualche maniera alla fine un momento di dibattito generale tra tutti i relatori, ma anche in maniera paritaria con i molti colleghi della facoltà che sono qui presenti e che, diciamo, insegnano insieme a me il dottorato di ricerca, altri colleghi, amici, studenti più giovani dei vari corsi, anche dei dottorandi che a loro volta sono assistenti e docenti in molti corsi. Quindi è un pubblico molto selezionato di persone che se ne intende molto o che ha un grande interesse su quello che sta accadendo. A questo punto, cosa desiderate? Che io dia subito la parola all'architetto Filippo Lodi, io credo che sia la cosa più giusta, e poi io riservo di fare un commento su Van Berkel quando entra in gioco la parola modello. Va bene? Facciamo così? Grazie. Sì, quello non ci sbaglia, eccolo là, il 2. Senta, allora diciamo 25 minuti, ok? Più o meno.
Questo funziona?
Sì, credo di sì. Sì, funziona.
Buon pomeriggio a tutti. Mi chiamo Filippo Lodi, sono un architetto. Lavoro con Joint Studio. Joint Studio che è un po' il fine della giornata, ma lo introduco molto velocemente. Io ho uno studio olandese, abbiamo due sedi, una ad Amsterdam e una a Shanghai, dove siamo 120 persone ad Amsterdam, 120 persone, una quarantina di persone a Shanghai, e lavoriamo alla scala del globale, pianeta Terra, non abbiamo ancora passati all'estremo del pianeta Terra, prevalentemente in Europa, in Nord America e in Asia sono le tre parti dove più ci sono progetti costruiti o in fase di costruzione. Il nostro studio ha la caratteristica di lavorare su cose molto complesse. La complessità è un punto di partenza sul come creare cose semplici, come semplificare. Quindi in una versione 1.0 di UN Studio, dove il processo di informazione su come facciamo i progetti è di solito confezionato nei vari team, dove spesso non sappiamo se il team al terzo piano sa cosa sta facendo il team al piano terra. L'idea era quella di creare, oggi, come lavoriamo oggi, di sviluppare una versione 2.0, dove in realtà l'informazione dei vari team viaggia in una maniera orizzontale, ma non solo, è anche connessa con internet. Quindi l'idea di conoscenza è omnipresente. Questo ha cambiato un po' la direzione dell'ufficio, diciamo, negli ultimi paio d'anni. Era una cosa che provavamo un po' da 3, 4, 5 anni, di cambiare l'idea di come si sposta l'ufficio fra quella che è UN Studio, quindi United Network, verso un ufficio che sarà più una knowledge practice, quindi dove la conoscenza è a base della metodologia di lavoro. Questa conoscenza è organizzata attraverso queste knowledge platforms, che sono dei contenitori di conoscenza orizzontali all'ufficio e ci permettono di connettere e di imparare e di fare knowledge sharing, quindi di condividere la conoscenza con internamente ma anche esternamente. Le knowledge platform sono quattro: sostenibilità al centro, materiali, smart parameter, organization all'esterno, e attraverso queste aree tematiche, queste platform, lavoriamo in una maniera abbastanza unica, che ci permette praticamente di imparare molto più da noi stessi come ottimizzare il lavoro, ma anche come ottimizzare i processi, come fare nuove cose, anche come lavorare con le persone con cui di solito abbiamo a che fare. In questo contesto ho portato con me tre storie di come lavoriamo con la knowledge platform. La prima storia è quella della collaborative economy. Noi crediamo che la cosa più essenziale sia lavorare in una economia collaborativa, non so se è una traduzione più corretta. Scuso se il mio italiano è un po' arrugginito, quindi l'idea dell'economia collaborativa significa che lavoriamo con un network, e questo network fa parte di istituzioni, di social engineering, di università, di fabbricanti, di costruttori, di designers, e il modello di sviluppo è un modello di open innovation. Quindi il nostro ufficio in sé per sé non è abbastanza per creare innovazione. Bisogna che ci allacciamo a altri uffici o altre società, altre sezioni per creare innovazione. Questo è il modello base per cui abbiamo bisogno di uno strumento. Lo strumento è uno interno, che è una sorta di blog, è un intranet, è una sorta di blog, ma anche di deposito, di archivio, di conoscenza, di cose che facciamo vedere, che è la parte a sinistra della slide, la parte a destra invece è la parte esterna. Questo blocco si trasforma in conoscenza che invece è online, è usufruibile da qualsiasi persona che si connette a internet al nostro sito, da www.msi.com/research, ed è possibile anche contribuire, quindi gli attori della conoscenza di UN Studio non è più solo UN Studio, ma siamo tutti noi, tutti voi, e nel momento in cui riconoscete alla piattaforma. Questo è l'esempio di quando entri nella platform, ci sono un gruppo di utenti e gli utenti sono veramente parecchi e sono in crescendo, e funziona un po' come Pinterest o come una delle tante social media platforms, ed è una cosa veramente affascinante vedere come si sta sviluppando e prende una vita a sé stante. Nel contempo quello che facciamo sono un sacco di conferenze. Noi lavoriamo in una maniera molto dove parliamo spesso, infatti non so come lavoriamo. Questa era la quarta conferenza un paio d'anni fa, e qui vedete Ben e Caroline che parlano con Thomas, che è qui al lato, e stavano discutendo sull'idea di collaborative economy. Queste sono cose che capitano regolarmente ed è parte del knowledge sharing, parte dell'idea di comunicare conoscenza. Allo stesso tempo sviluppiamo cose che non sono solo edifici ma sono anche materiali. Questo è l'esempio di una collaborazione con 3M per sviluppare questa pellicola diacronica che è applicata a questo edificio. E non è solo l'edificio il progetto, ma anche il progetto del materiale. Questo progetto qua ha sviluppato una serie di ricerche molto più dettagliate, con finanziamenti di ricerca nazionali, internazionali, self-finance, e hanno prodotto nuovi tipi di idee. Su, per esempio, questo è un OLED, una pellicola trasparente che sia assorbe energia solare ma sia può essere accesa come luce. Queste applicazioni si riproducono in varie parti, magari in edifici, e questo è un esempio di un concorso per uno stadio in Giappone, dove l'idea era quella di lavorare sulla pellicola, quindi sulla facciata, conoscendo che i giapponesi hanno inventato e realizzato l'unico pesce rosso trasparente o semi-trasparente, è quello di l'ombrello più usato in Giappone è quello semi-trasparente. Muji ha una serie di articoli che sono semi-trasparenti, c'è una sorta di cultura giapponese nel being semi-transparent, nel being quasi visibile, e questo ha portato all'utilizzo di quel foil nell'intera superficie dello stadio. Quindi l'intera superficie dello stadio funzionava con una sorta di pelle semi-trasparente, ma anche generatrice di energia, ma anche generatrice di luce e generatrice di un'immagine che in questa fase è statica, ma avrà pensato con un'immagine molto più cambiante, molto più agevolante a seconda del giorno, dell'ora e di come la luce entra e cambia la parte dell'edificio. Nel senso di collaborative economy, abbiamo specialmente fatto un concorso per il nuovo master plan per l'Expo del 2017 del Kazakhstan, 2022. Per questo concorso abbiamo inventato questi palloni aerostatici, che in realtà sono delle turbine, sono delle cose che in realtà esistenti già, ma erano un po' il simbolo del concorso. E il concorso è stato basato su 5 pillars, tratti da l'autore Jeremy Rifkin, che parla della Third Industrial Revolution, quindi della terza rivoluzione industriale, e parla di come nel futuro, quando l'economia della carbon economy, basata sull'olio, sul petrolio, smetterà di esistere, come ci dovremmo sviluppare in questa direzione. Quindi abbiamo preso questi 5 punti e abbiamo sviluppato un'architettura che guardasse allo sviluppo dell'Expo, ma allo sviluppo di come questa Expo diventasse nel 2050 e di quali fossero le traduzioni di tutte queste cose e di tutte queste tecniche, di cui non vado nel dettaglio perché sono veramente un po', come dicono, boring, ma sono veramente essenziali. Quindi questa è la parte visuale, visiva della traduzione del lavoro, e allo stesso tempo abbiamo lavorato, per esempio questa è una delle parti più semplici, è la strategia per le risorse, quindi dove e come abbiamo pensato a un'infrastruttura integrata di waste management, di smart grids, di energy, di materiali, e come tutta questa cosa qua funzionasse in una maniera continua per creare energia, disfare energia e creare qualcosa di nuovo. E una delle cose nuove era il padiglione del Kazakhstan, il padiglione che era sia un oggetto di landscape, ma un oggetto anche sculturale, un oggetto visivo, iconico, e allo stesso tempo era un oggetto che formava energia, perché tutte quelle parti che sembrano delle torri d'acqua in realtà sono effettivamente delle torri d'acqua e generano energia semplicemente con l'uso della gravità. Quindi la verticalità dell'energia, dell'acqua che scende dall'alto verso il basso, genera per gravità un quantitativo di energia che viene riutilizzato, e tra il giorno e la notte l'acqua viene ripompata su e ripompata giù, e in questo modo crea una storia energetica interessante e positiva. Il secondo discorso è quello del big detail. Il big detail è il fatto che abbiamo un approccio che non ha scala, quindi il lavorare senza scale. I ragazzi che erano questa mattina al workshop hanno imparato un po' qualcosa, è una delle caratteristiche di come lavoriamo. Una di queste cose, uno di questi esempi è, ultimamente abbiamo inaugurato, questo è lo scorso settembre, questo aeroporto, questo è il terminal dell'aeroporto internazionale di Kutaisi in Georgia, dove l'aeroporto è organizzato come un gate, quindi come un porto fra il local e il global, dove l'elemento centrale, il dettaglio grande, quindi il big detail, un po' riferendo al Big Ben, c'è qualcosa di big, il big detail, e questo dettaglio centrale è un dettaglio che organizza la pianta, ma organizza anche l'informazione di come è percepito l'edificio, e da qualsiasi parte all'interno dell'aeroporto è capibile dove ci sei, dov'è il gate, ma anche dov'è l'esterno. Al contempo crea uno spazio aperto e usufruibile, che è la courtyard al centro, da parte delle persone che sono in transito, quindi ha uno spazio dove uscire in un termine. In fase di costruzione, questo aeroporto è stato molto interessante perché tutta la parte strutturale dell'ombrella è in legno, sono travi di 1,20 m strutturali. L'idea di queste travi qua è un po' partita da un altro tipo di dettaglio, un dettaglio che aveva queste caratteristiche, struttura secondaria, primaria, eccetera, eccetera, ma che è partita un po' da questo dettaglio, cosa che è la pelle invisibile dello studio che abbiamo fatto per il padiglione a Chicago, il Brennan Pavilion, di cui questa è l'immagine conosciuta, ma che dietro le quinte aveva un altro tipo di studio. E lo studio di questa scala qua si espande ultimamente a dimensioni molto più piccole, quindi partendo dall'aeroporto al padiglione, ma alla sedia, e il tipo di studio strutturale si espande da una all'altra. E i metodi di analisi sono gli stessi, quindi sono analisi elementi simili al computer, prototypes, fino al prodotto finale. Nel contesto del progetto in Cina, si chiama Raffles City. Raffles City sono un paio di torri in realtà gigantesche, sono 450.000 metri quadrati di progetto, è una vera e propria città, due mixed-use towers, ci sono c'è un hotel, residenze, uffici, supermercato, c'è un cinema, c'è una piscina, è una vera e propria città autonoma. All'interno di questo progetto la parte del big detail in realtà è stata quella di avere un sistema su cui lavorare interamente sull'edificio. Il sistema è un sistema molto digitale, ma è un set di piccole cose che di piccole interazioni tra vari software e tra vari elementi che ci hanno permesso di partire dal design intent, quindi dall'idea, di sviluppare il design e di ingegnerizzarlo, ma in una sorta di loop che ottimizza i dimensionamenti delle varie parti, quindi è un big detail che in realtà sono molti piccoli detail, e questi piccoli detail sono stati lavorati nel millesimo nelle dimensioni più piccole immaginabili, nelle dimensioni in cui queste per esempio sono una chart delle 8 delle 8 mullions, degli 8 traversi che ci sono nell'edificio, ed è fatto interattivamente, un processo fino a avere 8 solo elementi che costruiscono le mullions, così come solo 4 tipi di vetro, 4 tipi di elementi tagliati, e questo è un processo di ottimizzazione. Questo è il Raffles City lo scorso mese, quindi è in costruzione. È una costruzione abbastanza gigantesca, spunterà fuori nei prossimi anni. La terza storia è quella dell'immaterial. Immaterial as communication. Ed è uno dei temi di cui abbiamo parlato questa mattina con il gruppo, quindi ora sapranno bene di cosa parlo. Per noi la parte dell'immateriale è un discorso molto significativo e ha a che fare con l'idea di generare qualcosa che va oltre al conosciuto. Questa è un'immagine del progetto per questa ruota panoramica, la ruota panoramica più grande che ci sarebbe al mondo se la costruissimo, non è ancora costruita, in Giappone, e l'idea parte in collegamento con l'idea di avere un altro mondo, quindi allo stesso tempo c'è la ruota panoramica che però è un veicolo per capire una meta realtà. Quindi lo strumento è la ruota, la comunicazione è tutte quelle cose che avvengono all'interno della capsula, una capsula ad alta altezza, non so se siete mai stati sulla London Eye a Londra o sul sono capsule a mono altezza, quindi cioè la prima capsula per una ruota panoramica ad alta altezza. Questo spazio permetterà di collegarsi uno attraverso la virtual reality, quindi utilizzando il cellulare, in cui si può fare il ticket, il biglietto già da casa, e uno arriva alla stazione in questo spazio e ha un set di cose che sono direttamente sul apposato del cellulare, ma anche utilizzare il cellulare per vedere delle cose che non sono visibili direttamente nella realtà, ma sono delle informazioni parallele, e la capsula in sé per sé, la parte del vetro, è un pannello interattivo che crea la stessa cosa del cellulare, però è fissa alla capsula, non è personalizzata per quella del cellulare. Allo stesso tempo stiamo lavorando a cose molto più microscopiche, che sono piccole ricerche, come questa Brighto, che stiamo sviluppando un cemento semi-trasparente che è digitalmente controllabile. Quindi un muro che apparentemente sarà completamente chiuso, non funzionamento, potrebbe diventare completamente attivo, interattivo e semi-trasparente. L'idea di comunicazione e di branding, perché alla fine la comunicazione comunica qualche cosa, in questo caso l'oggetto di comunicazione era il branding o l'espressione del commerce, il riferimento a queste strade di oggi dove tutte le luci e le insegne fanno parte di un edificio stesso, si traducono in una serie di elementi che poi hanno la possibilità di creare una pelle dell'edificio che contiene tutte queste informazioni una assieme all'altra, e permette di creare la possibilità di comunicare diverse cose e diverse idee e diverse immagini allo stesso tempo. Questa è una storia.
Grazie, veramente la tempistica olandese ha imparato internazionale in maniera cioè
totalizzante. Prego,
Fernando Marotta.
Prima di tutto ringrazio Antonino Saggio, che è una persona a cui sono particolarmente legato, a cui devo molto, e chiaramente voi per questa gentile presenza. Questo ragionamento che faccio su Van Berkel si riferisce agli anni 2000, quindi in una fase storica in cui l'università stava cambiando, però non sapeva che cosa stava cambiando realmente. E quindi la riflessione che riguarda il diagramma è particolarmente importante, perché mentre prima esisteva un metodo lineare nell'insegnamento della didattica universitaria, che sostanzialmente andava dalla pianta alla prospettiva come processo finale, il modello non esisteva proprio, e quindi si seguiva, come dire, un tracciato, invece il diagramma diventa un metodo che rivoluziona il concetto di progettazione. Tant'è vero che ho utilizzato una frase di Pavel Florensky, che è stato un filosofo, teologo, che aveva coniato questo termine, la prospettiva rovesciata, e che io avevo applicato a Wayne Studio perché mi sembrava particolarmente adatta. C'è una frase chiave di Ben Van Berkel che dice: non è più necessario passare dall'idea alla forma, si può passare da un diagramma allo spazio. E questa frase era importante perché negli anni 90-2000 Ben Van Berkel e Caroline Boss iniziano a fare una collezione di diagrammi, che sono diagrammi a nodi, diagrammi di flussi, annotazioni musicali, che vengono riprese dal mondo dell'arte, dalla filosofia. Da una parte c'è Deleuze, dall'altra parte c'è Francis Bacon, Kandinsky, Klee, che svolgeranno un'importanza molto forte. Quindi da una parte esisteva la postmodernità e l'archivio, ma questo archivio che cos'era? Era un archivio storicista dove si recuperavano le colonne, il tempio, e dall'altra parte loro incominciano a costruire un altro archivio che è puramente concettuale. Quindi, usando le parole di Ben Van Berkel, dice: il diagramma non è più l'archivio, scusate, questo è un testo di Foucault, è un po' complesso, in cui Foucault dice che fondamentalmente questo diagramma è diventato una cartografia, una sorta di cartografia che, per quanto muta, sia quella che riesce a far parlare le cose. Dice Ben Van Berkel: i modernisti erano interessati a ridurre l'informazione all'astratto. Deleuze mi ha dato l'idea che forse oggi è più interessante far proliferare l'astrazione, svolgerla e renderla generativa. In tal modo si può iniziare a leggere più cose nel diagramma, gli si possono attribuire più significati, così che diventi una macchina astratta. Quindi il diagramma è una macchina astratta, una sorta di sistema generativo. Quando pensavamo il libro con il professor Saggio, abbiamo incominciato a lavorare anche per diagrammi noi stessi, quindi, come dire, c'era una comunicazione attraverso immagini, e queste immagini dovevano in qualche modo raccogliere più significati, o almeno questo era quello che ci interessava. E questa immagine è molto importante perché è l'immagine di Francis Bacon nel suo studio, e Bacon era solito utilizzare uno studio in cui accumulava tutti gli scarti, e gli scarti sono un processo molto importante. Oggi nel workshop, insomma, il tema dello scarto, di quello che abbiamo tolto, poi era molto intuitivo e molto interessante, e questi scarti venivano lanciati a un braccio di distanza dal cavalletto, e diventa una sorta di macchinario dell'immaginario eliminato o comunque messo da parte. Ed è importante questo tema perché, utilizzo le parole di Ben Van Berkel, Francis Bacon lavorava per trasformare l'immagine in modo astratto, trasferirla in una dimensione altra. Perciò egli ha combattuto molto con se stesso per cercare di ottenere questo risultato, ricavandolo dal figurativo. Quello che faccio adesso con il mio lavoro è proprio sviluppare un tipo di tecnica simile, sebbene in maniera contraria, non muovendomi dalla figura all'astratto, come ha fatto Bacon, ma dall'astratto alla figura. Questo è un po' il nodo del diagramma, cioè muoversi dall'astratto alla figura. L'altra immagine, l'altro tema importante era quello di Pollock, perché con la tecnica del dripping, prima di tutto rendeva paesaggio una, come dire, il processo artistico, quindi il quadro non era più la finestra sul mondo, ma diventa il suolo su cui si disegna. E poi c'è un problema sostanziale: non c'è più un inizio e una fine nella composizione, ma tutto diventa processo. E questo, come dire, poi diventa molto importante. E l'altro, chiaramente, è questo tema del movimento che Van Berkel e Boss in qualche modo istituzionalizzano con il libro Move, però il movimento è l'anima oscura del Novecento, è la controscala, controspazio del Novecento, perché se da una parte il funzionalismo riduceva gli artisti, i musicisti, pensiamo a Schoenberg, pensiamo Duchamp in arte incominciano a tradurre questo metodo dell'immaginazione attraverso una tecnica che era fotografica, ma che utilizzava il fermo immagine attraverso questo sistema stroboscopico che permetteva di catturare l'immagine in movimento. Quindi la macchina fotografica che diventa la crisi e che genera l'impressionismo e poi diventa invece il motore del dadaismo. E l'altro tema importante era questo della relatività, quindi queste immagini di Escher sono particolarmente importanti perché anche lo spazio di Wayne Studio è uno spazio che mette in crisi il sistema lineare di percezione. Pensiamo al Mercedes-Benz, pensiamo alla Möbius House, ma tutto questo interpretare il diagramma diventava particolarmente importante proprio perché attraverso questa idea di una nuova concezione di prospettiva, che era una prospettiva rovesciata, venivano recuperati alcuni principi che erano di Piranesi, dove all'interno di questa composizione, che chiaramente ha delle matrici romane, perché, come dire, la sintassi è romana, però il modo con cui si costruisce la frase è completamente diverso e lo spazio sfugge alla rappresentazione, tant'è vero che nella nostra immagine mentale ci viene da percorrere questi ponti ed andare oltre la rappresentazione, cosa che nella prospettiva centrale rinascimentale invece, come dire, portava al centro. E di conseguenza un po' il nucleo, nella prima domanda, perché l'intervista, ho fatto due interviste, una a Napoli e l'altra ad Amsterdam, però in questo primo incontro non conoscevo Ben Van Berkel, quindi dovevo in qualche modo colpirlo e gli ho chiesto che rapporto ci fosse tra la sua architettura e la pittura di Bosch. Quindi questa cosa l'aveva particolarmente colpito e poi era nata un'intervista e poi chiaramente il libro insieme ad Antonino Saggio. E questo tema del giardino delle delizie per me è molto importante perché poi Van Berkel dirà è stato un mio diagramma questo quadro. È stato un mio diagramma perché il suolo, che è un suolo di Amsterdam, come dire, strappato al mare, ha una consistenza inferiore ai nostri suoli che sono, come dire, più sedimentati. E quindi mi interessava questo tema che poi diventa anche il passaggio tra l'istinto e la parte razionale, che è uno dei diagrammi più importanti che si chiama Manimal, che è, come dire, una delle immagini chiave dello studio, almeno negli anni 90. Ed è questo insieme di uomo e di animale, di serpente, leone e uomo, che dà vita al morphing, ed è questo. Quindi qua entriamo in un diagramma che chiaramente è elettronico e digitale, perché non c'è più la teoria dell'omogeneità, ma entriamo in una fase del post-collage, una fase successiva in cui l'elettronica è in grado di mettere assieme più informazioni e fonderla in un unico costrutto. E questo, come dire, erano negli anni 90 i lavori su cui maggiormente lo studio lavorava, proprio per mettere, però, come dire, quella frase che vado a rileggere trovo molto importante: non è più necessario passare dall'idea alla forma, ma si può passare dal diagramma allo spazio. Io credo che questo sia un po' il nucleo, perché oggi nell'università si sente parlare di diagrammi, però in quegli anni Ben Van Berkel forse è stato quello che veramente è riuscito a metterla in pratica, questa filosofia, laddove chiaramente esistevano molte ricerche che appartenevano alla modernità europea, che appartenevano all'America di Eichmann, però come dire, erano rimasti su un piano astratto, quasi dei concetti. Invece Ben Van Berkel, Wayne Studio erano riusciti a metterlo in pratica, e quando realizzano la Möbius House, come dire, mettono in pratica questa idea importante di riuscire a fondere assieme, come dire, programma e spazio, perché nella cultura olandese l'aspetto, come dire, di rispetto del cliente, quindi quello che richiede il cliente, è sempre messo come punto nodale, non è semplicemente un processo formale, ma si dà una risposta delle richieste dei clienti. E le richieste erano quelle di avere due studi separati, avere uno spazio per la galleria con i quadri Cobra, e il progetto diventa forse una delle icone più importanti e forse lo studio in questa fase raggiunge uno dei massimi risultati almeno degli anni 90. E dentro chiaramente c'è Kiesler con tutta l'endless theory, con tutta la filosofia dell'endless, ma mentre il mondo di Kiesler è più prossimo a Bosch, cioè è uno spazio dove tu perdi la tua identità umana e trasfiguri in un corpo che è anche primitivo, invece nel progetto di Van Berkel diventa, come dire, un nuovo meccanismo astratto dove la parte più importante, forse nel libro non spiegata fino in fondo, è questa immagine che si vede sullo sfondo del diagramma dei cicli temporali e che è un diagramma intrecciato di Paul Klee. Questo è forse uno dei punti, diciamo, più importanti per chi fa ricerca, perché Paul Klee è stato, come dire, l'artista che forse più di tutti è riuscito a costruire una genealogia del diagramma, passando, come dire, dalla natura a processi astratti, quindi astraendo, perché faceva, forse nel Toyoito un poco se n'è parlato, perché faceva collezione di alghe, di coralli, e quindi tutto questo veniva trasposto in dei concetti che erano dei diagrammi dove, come dire, l'aspetto costruttivo era implicito nella natura. E mi sembra che questa parte sia importante, nel senso che da questo doppio filo intrecciato nasce l'idea che si può costruire un anello di Möbius e qua c'è una scultura suprematista molto bella di Cobro, che è un anello, è un modello, e questa immagine, che è un'immagine a cui sono molto affezionato perché, come dire, ci sono molti livelli chiaramente all'interno di questo percorso, ed è un'immagine di Max Bill, sono gli Endless Ribbons, sono delle, chiaramente un anello di Möbius. Lui pensava di aver generato una nuova forma, non sapeva che nel 1858 Möbius aveva scoperto questa capacità topologica della forma, però e io tenderei a chiudere con questo, forse ad andare su molto velocemente, ma molto importante questo progetto dell'Waldorf Museum, perché vediamo i diagrammi nella parte di sopra che sono in parte, come dire, diagonali e in parte fluidi, e la parte veramente importante è che si costruisce con un sistema semplicissimo, sono delle fasce parallele ma tagliate in alcuni punti, perché si può in questo modo, come dire, mettere in contatto la storia, perché da una parte c'è la storia arcaica del sito romana e dall'altra parte c'è quella di arte contemporanea. E lui ha capito una cosa importantissima, che dentro i musei la parte più importante è in questa connettività dello sguardo, in questa capacità di osservare guardando, come dire, a tempi diversi. Grazie.
Pensate da quella parte che viene più semplice, e trovo le porta. Grazie mille, Antonello. Grazie mille. Eccoli. Come voi presenti tutti, lo sapete il nome di tutti. Ecco, prego. Mi manca un attimo.
Ah, ecco, no.
Vi manca una sedia? O ne avete tutte quante? Quattro, se ne siete quattro, ci sono quattro. Vi manca una sedia?
No, no,
no.
Salve a tutti, noi siamo il gruppo che si è occupato di questa ricerca del diagramma di UN Studio. Io sono Nicola Lippiase, accanto a me c'è Armando Iago Antuono, Federica Amore e Cristina Ostali. Inizierei nel dare una definizione del termine diagramma, diagramma è una parola che deriva dal greco ed è composta da dia, che significa attraverso, e grafo, che significa scrivere. Quindi, volendo dare una definizione etimologica, potremmo dire che significa attraverso qualcosa di scritto, quindi di determinare attraverso qualcosa di scritto. Eseman riconosce una meccanica diagrammatica, come diceva più il professor Marotta, nell'architettura di Terragni. In questo progetto sappiamo benissimo che Terragni suddivideva in tre fasce la schematizzazione delle sue idee progettuali, e nel caso della casa del fascio a Como individua una serie di elementi che poi messi insieme arrivano alla composizione finale del progetto. Bisogna soffermarsi sulla questione delle ricerche delle avanguardie storiche americane intorno agli anni Ottanta, nel quale veniva messo, c'era una grande volontà di rinnovare il progetto moderno, e si individuò il sistema diagrammatico come un mezzo capace di mettere insieme dei concetti non identificabili nella geometria descrittiva. Potremmo quindi affermare che il diagramma ha assunto da un certo punto in poi della storia dell'architettura il ruolo che era stato dato al disegno fino al Rinascimento. Vedendo un po' anche il sistema di costruzione, di progettazione di Eseman per il concorso della Città della Cultura a Santiago de Compostela, individuiamo come la piegatura della modellazione del terreno e il taglio del volume avviene attraverso uno studio approfondito di schemi tipologici individuabili anche come diagrammi. Lo stesso Libeschi, nella progettazione del Museo dell'Olocausto a Berlino, crea una codificazione di diversi elementi per arrivare poi al risultato finale longitudinale del progetto. Stephen Hall, in una riorganizzazione urbana a Pechino, fa una serie di passaggi per arrivare poi a quello che è il risultato finale, spostando l'elemento di collegamento generale dei vari volumi in quota. Sicuramente una delle figure più importanti e quindi che ha approfittato delle capacità del diagramma è individuabile in Ben Van Berkel e Carolina Boss, e quindi nel gruppo UN Studio. Il diagramma, come qui afferma, è un mediatore, un elemento esterno tra oggetto e soggetto, utilizzato per introdurre nuove modalità di organizzazione della costruzione, che permette di regolare e di comprendere i flussi veloci delle informazioni che intervengono nel progetto. La questione molto importante è che all'interno della rappresentazione diagrammatica loro riescono a inserire molti elementi che potremmo definire anche immateriali, comunque non sensoriali, elementi legati a questioni infrastrutturali, al movimento, come si diceva prima. Il ruolo dell'architetto a questo punto diviene prettamente quello di selezionare e di decidere come mettere in relazione tutti questi concetti. È molto importante, si percepisce anche da loro i diagrammi, è la questione del flusso, del movimento. Sappiamo che dagli anni Ottanta in poi è diventato un tema centrale nella configurazione spaziale dell'architettura. Questa è un'altra citazione dove Van Berkel afferma che non è più necessario passare dall'idea alla forma, ma si può passare dal diagramma allo spazio. Uno dei progetti più importanti che potrebbe diventare testimone di questa concezione di architettura diagrammatica è sicuramente la Medius House. Il progetto nasce attraverso una nuova interpretazione del sistema abitativo e partendo da una forma geometrica suggerita dal modello matematico dell'anello di Medius, gli architetti hanno associato l'idea di uno spazio continuo e ciclico con il desiderio dei clienti, come si diceva precedentemente, di avere uno spazio abitativo collegato a un ambiente di lavoro. L'idea è che gli abitanti attraversino la casa nel corso dell'intera giornata, muovendosi lungo gli assi orizzontali e verticali. il movimento ciclico nella sua intersezione identifica lo spazio di relazione. Un'altra questione molto importante è che il diagramma, la capacità del diagramma è quella che di ritardare la scelta del tipo, quindi la scelta tipologica. Questa è una questione molto importante e forte e si rilegge soprattutto nelle piante del progetto della Medius. In linea con il desiderio degli architetti quindi di trovare un nuovo linguaggio, è stata utilizzata una struttura geometrica non orientata che si interseca con se stessa, risolvendo il limite tra interno e esterno. Analizzando il diagramma iniziale, il progetto finale, si percepisce come anche i materiali utilizzati nella costruzione rafforzino tutte le questioni e i concetti messi in relazione all'interno del diagramma.
Forse potremmo aggiungere che, diciamo, per UN Studio il diagramma è sia generativo ma potremmo dire anche espressivo. Questo è un caso in cui diciamo, si parte da una matrice concettuale che è quella del nastro di Möbius, ma poi si passa, ecco, citando Antonello Marotta, alla questione della figura, cioè lo spazio continuo che viene suggerito dal nastro di Möbius potrebbe essere la figura. Ma in realtà la figura è anche l'esito finale del progetto e qui forse il diagramma diventa da generativo espressivo perché prende una forma che in qualche modo è quella che già il nastro di Möbius suggeriva in nuce, ma che loro traspongono in senso di spazio continuo che però poi si rilegge anche nella figura finale. Quindi l'interpretazione che UN Studio danno del diagramma è oscilla sempre tra il generativo e l'espressivo. E penso che noi abbiamo concluso.
Bravissimi ragazzi, sono le seguenti di parte, ma mi sembra che ci abbia fatto veramente una bellissima presentazione. Allora adesso ti abbiamo chiamato, com'era il menù? Struttura, abbiamo Andrea Sollazzo, prego Andrea, l'autore di Ben Van Berkel Digitale, di Van Berkel Digitale. Ci vorrebbe un altro forum, uno solo. Ah, ecco, perfetto. Così ci siamo tutti, c'è tutta la famiglia qua. Allora, buongiorno a tutti e grazie ancora una volta a tutti quanti dell'invito e della partecipazione. Quello di cui voglio parlare un pochettino oggi è appunto il percorso che mi ha portato a scrivere questo libro Van Berkel Digitale e la lezione che ho preso da questa esperienza e dalla possibilità di incontrare e dialogare con Van Berkel da vicino. E alla fine una piccola parentesi sull'approccio delle strutture nei progetti di un studio. Appunto, questo è il libro che fa parte della collana dei Information Technology Revolution and Architecture, Van Berkel Digitale, che ci ha seguito una serie di altri libri, Zadi Digitale, Gary Digitale, Eisman Digitale e Toyota Digitale, mettendo automaticamente la figura di Van Berkel, diciamo, nel gota delle personalità che hanno approcciato al discorso del digitale in architettura in maniera diretta, in maniera automatica e in maniera riscontrandogli quindi un posto di assoluto valore nella scena internazionale del contemporaneo. E una piccola parentesi che secondo me va fatta per capire il discorso di Van Berkel e il discorso che viene portato avanti nel libro, è un piccolo inquadramento storico. Il libro risale ormai al 98, lo iniziò a scrivere nel 96, e diciamo durante gli anni 90 c'è stata l'esplosione ufficiale del digitale, si sono iniziati la cultura digitale è diventata mainstream, film, architettura, tutti quanti parlavano del digitale, moltissimi studenti hanno iniziato a produrre materiale digitale o almeno a occuparsi del digitale. Nel 2006 un studio produce un libro che secondo me è molto importante, Design Models, nel quale loro iniziano un percorso di riflessione perché diciamo si rendono conto che, che una fase di entusiasmo, una nuova fase di scoperta forse è arrivata a un culmine, a una vetta, e almeno questa è stata la mia impressione, questa è stata la mia esperienza, hanno sentito la necessità e il bisogno di guardare un pochettino uno sguardo retrospettivo ai loro primi 15 anni della loro carriera e al loro al tipo di progetti che hanno fatto e a una serie di azioni che avevano eseguito. E altra coincidenza forse nel 2008 appunto c'è la grande crisi economica che spinge un po' tutti quanti noi a riflettere su alcune strutture sociali, economiche, strutturali nel modo di lavorare, nel modo in cui immaginiamo la nostra città, la società del futuro. Van Berkel e Moss sono sempre, hanno uno sguardo molto proiettato verso il futuro, quindi ovviamente anche per loro credo sia stato un momento importante per riflettere su quale direzione prendere, passati ormai con ormai 15-20 anni di esperienza già alle spalle, quale fosse la direzione corretta per poter proseguire in maniera positiva il loro viaggio, diciamo. Quindi c'è stata questa riflessione che si è materializzata nel libro Design Models, dove appunto questo sguardo sul passato, questo sguardo sui loro primi 15 anni di carriera li ha portati a strutturare un certo modo di lavorare, a codificare la loro metodologia di lavoro e anche diciamo a filtrare, a pulire tutta una serie di vizi di forma e di errori che probabilmente altri architetti, altri studi contemporanei non hanno avuto il coraggio o la capacità di fare. Fermarsi un attimo e a guardarsi indietro è stato secondo me un gesto molto importante perché gli ha permesso di continuare ad espandersi, a crescere. In questo processo di riflessione va detto che non c'è mai stato alcun dubbio riguardo all'importanza del digitale nell'opera di Van Berkel. Van Berkel da sempre si definisce assolutamente addentro alla scena digitale, interessato a quello che la rivoluzione digitale comporta dalla professione dell'architetto. Addirittura qui, vediamo se funziona, c'è un piccolo estratto dell'intervista, vediamo se l'audio si sente. Vediamo se parte. No, ok, non perdiamo tempo. Comunque il concetto era questo qui, appunto lui si dice, definisce l'importanza del digitale in architettura durante questi ultimi 16-17 anni, è stato tanto importante per la professione quanto lo fu l'avvento del cemento armato. Quindi addirittura lui usa come sinonimo, come paragone, con un materiale da costruzione, quindi il digitale non solo come rappresentazione, ma come vero materiale da costruzione. Perché appunto lui è interessato, alla fine, come architetto, in quanto architetto, lui è interessato al digitale nel contesto architettonico, nella pratica della professione architettonica. In questo processo appunto si rende conto e analizza quanto molti gesti fatti nel passato, molte intuizioni, come diciamo un architetto molto spinto all'innovazione che ricerca sempre con un occhio positivo al futuro e cerca sempre di lanciarsi, anche oggi uno dei temi è appunto la città fra 100 anni, quindi c'è sempre un occhio verso il futuro, ovviamente il futuro è uno spazio oscuro, no? È un'idea tutta da costruire, tutta in divenire. E molte delle idee, molte delle intuizioni che sono state fatte in passato, Van Berkel le rianalizza a distanza di anni, riscoprendo in alcuni valori dei quali non era consapevole all'epoca, perché appunto spesso gesti intuitivi o istintivi, e magari filtrando quelle che invece si sono rivelate delle intuizioni poco proficue e poco valide. Quindi all'interno di questo contesto digitale del quale Van Berkel è assolutamente fautore e consapevole, ha anche uno spirito estremamente critico. Quindi lui si rende conto di alcune problematiche che portano il digitale a una deriva infruttuosa. Quindi ci ha tenuto a indicare in maniera importante che al giorno d'oggi ogni studente è molto facile la produzione di blob o di forme quanto mai bizzarre o quanto mai stravaganti, l'ingegnerizzazione spinta può arrivare alla realizzazione di qualsiasi cosa, ormai ci sono posti come Dubai o gli Expo
dove si hanno queste collezioni di oggetti multiforme, che lui appunto definisce il bazar formale. Si è schierato in maniera molto chiara, cercando di mantenere, io immagino che questo sia un chiodo fisso, diciamo, all'interno dello studio, di cercare di evitare questa deriva formalistica e questa deriva un po' mondaiola, diciamo. E al tempo stesso, in quanto architetto, pur riscontrando l'importanza vitale del modello, del suo lavoro, della sua metodologia progettuale, è importante che non bisogna cadere nell'errore di diventare il progettista di modelli, ossia di concentrarsi sullo strumento e non sul fine ultimo. Il fine ultimo alla fine è il progetto architettonico, che Van Berkel riesce a realizzare in maniera vera, costruendo in giro per tutto il mondo, come abbiamo visto, proprio perché non cade nell'inganno del digitale per il digitale, del programming per il programming o del modello per il modello. Il modello, con tutto questo, questa grande base di knowledge, di know-how che sviluppano, è una base che viene utilizzata quotidianamente dallo studio, che viene utilizzata quotidianamente e che viene applicata in maniera pratica all'interno dei progetti. Quindi, in contrapponendo a quest'idea dei rischi del digitale, invece sono dei punti cardine che appunto sono emersi durante l'intervista e nella mia ricerca, che sono appunto il mettere al centro il pensare digitale, il pensare nel digitale e lo strumento digitale. Cosa significa il pensare digitale? Diciamo, prima di addentrarci nel pensare digitale, che secondo me è la chiave dell'innovazione di Van Berkel, come sintesi finale di questo discorso di riflessione, è arrivato a strutturare una disciplina, un metodo, cioè una disciplina digitale, un metodo di progettazione strutturato, sistemico, che nel libro viene sintetizzato in tre punti chiave, appunto i modelli progettuali, la dimensione programmatica, che è appunto una chiave molto importante all'interno dei progetti di uno studio, quindi l'architetto come organizzatore di spazi, come organizzatore di programmi nel corso del tempo e nel corso del punto di vista fisico e temporale, e il pensiero digitale. Tutto ciò va a comporre quello che possiamo definire un progetto integrato, un progetto ibrido, all'interno del quale tutte queste diverse componenti si combinano in maniera complessa, combinatoria e intrecciata. Creando un pensiero non lineare, non razionale, non semplicemente deduttivo. Questa è la grande, secondo me, innovazione, il modo di ragionare, il modo di approcciare al progetto, il modo di costruire una metodologia. Non è semplicemente il classico A più B uguale C, si lavora in una maniera che è più simile a quella della cloud, della molteplicità di concetti che si intrecciano e si rincorrono, si rimbalzano, si torna avanti e indietro in un processo iterativo e di ottimizzazione del progetto. Si tratta più di una, le parole che ritornano più sono queste di ibridazione, di processo ondulatorio, il valore astratto, fluido, libero, combinatorio. Queste sono delle parole chiave del pensiero digitale di Van Berkel. Per esempio, alcuni esempi: il valore del questo pensiero libero, lui fa spesso l'esempio della similitudine dell'architetto come lo stilista della città. Durante l'intervista mi raccontava di come appunto quando oggi ripensa a quella frase si rende conto che che l'importanza di questa affermazione sta nell'affermare la possibilità di libertà creativa e istintiva dell'architetto, quindi anche l'esigenza di fuggire, l'esigenza di dover sempre spiegare ogni piccolo passaggio e anche l'illusione che ogni passaggio sia lineare e sia chiaramente spiegabile. Ci sono molto spesso conseguenze che sono attivate da motivazioni molto lontane e che non hanno una risposta lineare, ma sono sempre risposte molto più complesse e combinate. Quindi per esempio le risposte non sono mai uniche. Il progetto di Van Berkel ogni edificio non è mai visto come il progetto perfetto, finale, definitivo, ma fa parte di una famiglia. Le risposte non sono mai uniche, a un problema c'è una soluzione, cioè non c'è una soluzione ma ci sono molteplici risposte che contribuiscono all'aumento della conoscenza. Questo aumento di conoscenza poi ritorna a mettere carburante nel nuovo progetto, nell'alimentare il nuovo progetto. Quindi il progetto stesso, sono quello che definisce approccio prototipico, quindi un lavoro per famiglie, per grandi famiglie. Un singolo edificio non va mai visto nella propria individualità, ma sempre come facente parte di un discorso più ampio, di un discorso più ricco e più complesso, perché il modo di lavorare è molto simile a quello a volte anche dello scienziato, che testa, sperimenta, impara anche dagli errori, dalla ripetizione, impara dalla sperimentazione per poi acquisire nuova conoscenza che va a reintegrare nel processo iterativo della progettazione. Un concetto fondamentale proprio riguardante la visione della professione dell'architettura e dell'architetto di Van Berkel come conseguenza della società contemporanea, lo definisce l'allungamento della linea, la deformazione della linea. Se prima in epoca modernista potevamo definire l'architettura come qualcosa che stava nello spazio tra l'estetica e la funzione, quindi c'era una linea dove agli estremi c'era l'estetica, l'arte, dall'altra la funzione, l'ingegneria, e l'architettura doveva trovare il giusto bilanciamento fra i due estremi. La prima operazione che viene compiuta, che si fa, è cambiare la parola funzione con la parola efficienza. Oggi non si parla più di semplice funzionalità, ma di efficienza, che è un concetto più complesso, che prevede diversi altri valori, come il tempo, la comunicazione, le performance e diversi livelli. Quindi la linea già è stata allungata. La seconda operazione importante è quella di trasformare il diagramma da lineare a circolare, in un processo continuo e fluido dove non c'è un input di ingresso e un output di uscita, ma c'è un continuo, molteplici entrate e molteplici uscite, e non è più possibile andare a identificare un punto preciso dove l'estetica e dove la funzione si materializzano, ma tutto il progetto è frutto di un discorso ciclico e fluido. Estetica e funzione si mischiano, si ibridano, grazie mille. L'ultimo gesto importante, che si ricollega ai diagrammi che abbiamo visto, ai progetti che già sono stati visti, è quello di il cerchio diventa invece combinato, incrociato, andando a creare delle strutture elicoidali complesse, i nastri di Möbius, le strutture elicoidali fluide complesse all'interno del quali quindi ci sono anche dei punti di scambio, delle intersezioni, che rendono il diagramma ancora più ricco e ancora più complesso. Come è stato detto prima Antonello, Van Berkel non rifugge la complessità. Anche i progetti, come ci diceva prima, sono sempre progetti molto complessi, perché ci si rende conto che il mondo contemporaneo, la società è complessa e il riduzionismo non porta molto lontano. Quindi si cercano degli strumenti per organizzare questa complessità e per lavorare con la complessità e per trasformarla nei progetti di architettura. Quindi questi sistemi complessi che vengono sintetizzati in diagrammi sono uno strumento più attuale, che più di altri aiuta l'architetto al giorno d'oggi a interfacciarsi con la società e le problematiche contemporanee. E da ciò ovviamente deriva che anche il capitolo sulla struttura, la struttura non può essere vista come una parte a sé stante che viene applicata a un certo punto, ossia io faccio il progetto, lo mando all'ingegnere, l'ingegnere mette le colonne, i pilastri, abbiamo la struttura. Sin da inizio, con l'idea di network, la collaborazione con le diverse professionalità esterne allo studio è sempre stata vista come parte integrante del lavoro dell'architetto da Van Berkel. Quindi la struttura è integrata all'interno del progetto e diventa al tempo stesso elemento programmatico, elemento formale, elemento comunicativo ed elemento strutturale. La struttura è anche ibrida, perché appunto porta insieme non soltanto la funzione strutturale, ma anche altre funzioni che in passato non si addicevano al capitolo struttura, ma che nei progetti di Van Berkel invece sono incorporati all'interno, in maniera sintetica, all'interno del concetto strutturale. Questo si può vedere per esempio nel Mercedes Benz Museum, giusto per fare un esempio, dove appunto la struttura elica che prima abbiamo visto schizzata al volo da Van Berk è diventato un edificio in cemento e acciaio di importanza assolutamente totale, e la struttura dei setti e la struttura portante dell'edificio diventa al tempo stesso creatrice di spazi. Non c'è più la divisione tradizionale fra colonne, soffitto, muro verticale, muro e soffitto e pavimento. Il pavimento si trasforma e diventa muro, diventa colonna, diventa struttura. Questo è appunto un elemento in cemento armato, dove si può notare la transizione. Il modo anche di disegnare le forme, di studiare la struttura, riguarda più una lunga tradizione di form finding, di ricerca del percorso naturale delle forze lungo una struttura, che non semplicemente il forzare la gravità in giunti ortogonali, in giunti strutturali. Le strutture appunto di Van Berkel hanno a che fare con tutto il suo lavoro, hanno a che fare con l'invenzione e con il form finding, e soprattutto con una categoria che in architettura spesso, non so perché, viene dimenticata, ossia l'importanza della matematica e della geometria come vero valore fondamentale. Le strutture e le forme di Van Berk si rifanno a geometrie complesse, a geometrie non euclidee, e i modelli matematici adoperati per controllare queste strutture sono parte integrante del suo lavoro, sono necessarie e condizioni necessarie per poter realizzare strutture del genere. In facendo questo appunto si va a inserire, e con questo concludo, all'interno di una lunga scuola di architetti e di scienziati e di creatori di cultura e di storia, che va dalle piramidi, finendo per Sarino, gli Auditi, tutte persone, tutte culture, tutte creazioni umane che hanno in maniera sintetica unito l'approccio scientifico tecnico al valore formale e comunicativo dell'artefatto umano.
Grazie di aiutare tutto il gruppo struttura, Camino Massaro, Pasquale Giudice.
Prego.
Grazie mille.
Isabella Santarelli.
Allora, buonasera a tutti, io sono Gaetano De Francesco, Saverio Massaro, Pasquale Lo Iudice e Isabella Santarelli, e noi ci siamo occupati appunto della struttura. In qualche modo ci riallacciamo al discorso che faceva Andrea, in cui la struttura rappresenta un po' un unicum concettuale sostanzialmente, non è più soltanto statura, ma definisce spazio, programma e così via. E pensiamo anche che, come dire, non poteva essere altrimenti nell'opera di Van Berkel, in quanto fa autore della contemporaneità, anche perché oggi la città contemporanea in qualche modo è la città in cui essenze disparate si fondono, e a maggior ragione la struttura non poteva essere un elemento separato dal resto dell'edificio. Questa è un po' probabilmente è l'immagine più paradigmatica a dimostrare ciò, ma questa è parte del Mercedes-Benz Museum in Suisse, così come quest'altra immagine a Graz. In qualche modo, come accennava Andrea, Van Berkel, UN Studio, dunque Caroline Boss e il loro team recuperano anche un po' questa tradizione tipica dell'architettura barocca, in cui c'è questo principio inclusivo. Per noi questa immagine è un po' paradigmatica, perché un po' rappresenta questo abbraccio in cui tiene insieme struttura, pelle e ornamento, che appunto risultano inseparabili. Dunque la struttura in qualche modo diventa elemento architettonico, espressivo, molto forte, e probabilmente bisogna aspettare anche un po' gli anni 90, e probabilmente uno dei primi edifici è l'Erasmus Bridge che fa ciò, e in qualche modo qui riprende anche la sua esperienza nello studio di Calatrava. Con il passare del tempo, diciamo che oltre diciamo, la struttura barocca, in qualche, la tradizione barocca in qualche modo, Van Berkel sembra continuare la tradizione strutturalista degli anni 50, in cui comunque il cemento assume un'espressione plastica, e si faceva appunto citare in ciò Musmeci, e quindi anche un modo diverso di fare architettura e di fare struttura, in cui ingegneria e architettura diventa un unicum, e quindi un po' le loro strutture diventano delle vere e proprie membrane, un po' come vedete nel Barnum Pavilion, ma ce ne sono tante altre. La cosa che non bisogna dimenticare è il mondo di riferimento di Van Berkel e UN Studio. In qualche modo lo strumento digitale e la matematica riemana, quindi non euclidea, rappresentano il punto di partenza per questo studio, che vuole indagare la potenzialità di queste nuove geometrie. Questo che per esempio è un primo concept, in qualche modo è la trasfigurazione di questi concetti poi in un'idea architettonica. Questo avviene un po' in tutti i progetti. Noi abbiamo portato Arnhem Station, in cui sostanzialmente vediamo questa superficie topologica, quindi in cui non è più riscontrabile un interno e un esterno, un sopra e un sotto, ma rappresenta appunto un unicum, un po' come dicevamo. E naturalmente queste sono strutture abbastanza complesse, in cui lo strumento digitale diventa strumento per generare la forma, per indagare la forma, ma anche per rendere costruttiva la forma, quindi c'è una ricerca computazionale e anche di ottimizzazione all'interno di questi progetti, che in qualche modo è molto spinta e resa possibile anche con partenariati. E questa è un po' l'Arnhem Station, quindi, che è in costruzione. Vediamo come questa soluzione, in qualche modo indagata, diventa architettura all'interno della Transfer Roll. E ci piaceva ricordare in qualche modo appunto il Price Center a New York di Saarinen, in cui possiamo vedere un po' questo spazio, ma c'è da dire anche che c'è una netta differenza però con lo strutturalismo degli anni 50, perché se comunque in quegli anni la simmetria e la ripetizione continua degli elementi strutturali, sì, elementi architettonici, ma rappresentavano in qualche modo una serialità. Invece Van Berkel quello che fa è una struttura e delle forme in cui la mutazione in qualche modo continua. Probabilmente l'edificio in cui vediamo un po' tutto questo, che ci sembrava un po' quello paradigmatico, era appunto il Mercedes-Benz, dove in questa immagine vediamo come da un nodo a trifoglio, che non è soltanto un diagramma, ma innanzitutto un concetto matematico della teoria dei nodi, quindi un'indagine che parte da una nuova matematica, e vediamo poi una superficie che è la materializzazione del nodo di Seifert in una geometria topologica, e infine la materializzazione nella struttura e quindi nell'architettura.
Quindi diciamo, sviscerando maggiormente questo che è ormai ritenuto da anni un capolavoro dell'architettura contemporanea, ci rendiamo conto come esso sia comunque legato ad altre opere adesso diciamo affine per tipologia, ovviamente. Quindi per stessa ammissione dei progettisti vi è una reinterpretazione critica, anche come dire, un raccogliere frammenti, come appunto nella tecnica del collage. Quindi ritroviamo la rampa di Wright nel Guggenheim di New York, lo spazio libero della galleria a Berlino di Mies van der Rohe, nonché il dinamismo dello spazio, la libertà concessa da Renzo Piano e Richard Rogers nel Centro Pompidou a Parigi. Quindi questo concentrato sintetico è un po' la matrice dell'opera che troviamo a Stoccarda, il Museo della Mercedes. Attraverso questo schizzo e diciamo, subito nella slide successiva capiamo subito come sia anche la struttura sia un dispositivo generativo, ma anche costituisce un elemento di forte connessione con il contesto circostante, in quanto il sistema di fruizione dell'edificio stesso emula il percorso che si fa in automobile discendendo dalle colline intorno a Stoccarda e che appunto ci indirizzano verso la città. Ecco, lo troviamo qui grosso modo al centro dell'immagine, il museo, in quest'area a vocazione industriale della città di Stoccarda. Questa è, come dire, appunto quello a cui ci troviamo di fronte all'arrivo. La percorrenza all'interno del museo, una volta entrati, ci troviamo all'interno di questo grande atrio, di questo vuoto spaziale intorno al quale si concentrano tutte le attività del museo, e la cosa interessante è che qui il visitatore, considerato alla stregua insomma dell'automobile, sono fusi due soggetti, percorre il percorso al contrario, attraverso gli ascensori si giunge in sommità e il percorso museale, diciamo, inizia a snodarsi, come vediamo progressivamente. C'è questo sistema che un po' ricorda la doppia elica di un DNA, insomma, questa linea continua si avvolge su se stessa creando i percorsi a rampa che accolgono le collezioni della Mercedes. Questa linea, diciamo, nel suo stratificarsi, nel suo discendere, diventa a sua volta, da percorso si trasforma in superficie. Questa stratificazione dà poi vita alla vera volumetria dell'edificio, che poi ha questo rivestimento in pannelli di alluminio. È interessante notare, diciamo, dalla nostra ricerca abbiamo notato come vi sia una certa abilità ovviamente nella gestione del modello, e come a livello percettivo gli spazi, diciamo, le superfici vetrate, le superfici piene siano quasi in perfetto equilibrio, tant'è abbiamo utilizzato la parola sincronia, che ben secondo me esprimeva questo concetto. Possiamo andare avanti. È doveroso chiarire come la struttura sia composta da tre sistemi. Vi sono i tre nuclei centrali della distribuzione, quindi dei collegamenti verticali, i pilastri tetrapodi perimetrali, e la grande trave scatolare a sezione variabile, diciamo, che subisce questa torsione, il noto twist, diciamo, del studio. Andando avanti, vediamo come tutto questo sia stato ovviamente gestito dalla modellazione parametrica e dai software, e come si sia potuto, insomma, rendere efficiente e performante questa scelta strutturale e formale che caratterizza così tanto l'edificio. Queste sono alcune immagini che ci restituiscono un po' della complessità degli spazi interni, e diciamo, nella sezione è possibile notare come chiaramente il nastro di cemento che si avvolge non è una soluzione solamente estetica, come afferma il progettista, ma è sinergica, in quanto in alcune cavità che si vengono a creare vengono allocati gli impianti tecnici dell'edificio. Andiamo avanti. Come vediamo, poi anche il tema del modello a cui prima si accennava è fondamentale anche in una sua verifica pratica, e come abbiamo mostrato all'inizio in quella versione di cantiere in scala 1-1, in queste versioni, diciamo, prototipali nello studio, vi è sempre un momento di verifica che è fondamentale. In questo caso, diciamo, intendiamo anche attraverso questa foto di cantiere sottolineare le grandi luci, i grandi spazi che vengono accentuati, diciamo, questa spazialità fluida è accentuata dalla texture monomaterica del cemento che ritorna in qualche modo nell'attività dello studio. Questo, diciamo, ci serve per sottolineare il percorso che accomuna l'automobile e il visitatore, diciamo, e l'uomo. Nonché appunto il gioco percettivo, il gioco di proporzioni tra ciò che cioè la struttura curva e quali sono i sostegni poi tetrapodi, quindi in qualche modo verticali all'interno dell'edificio. Grazie.
Allora, prima di passare al gruppo modello, che sarebbe adesso, due parole che dico io a questo proposito. E considerando che l'audience è un'audience mista, cioè ci sono sia persone che sono altamente specializzate in questa problematica, sia anche docenti o anche persone più giovani che però non hanno, diciamo, una particolare specializzazione in questo tipo di problematiche, volevo cercare di rendere evidente molto il più rapidamente possibile la centralità in particolare di quest'opera, ma diciamo di tutto il lavoro di Van Berkel, in uno scenario in qualche maniera che abbia un poco di respiro storico. Quindi cercherò di fare questo, come tutti gli altri relatori, in maniera più rapida possibile, però dobbiamo toccare alcune problematiche di natura anche più generale. Il primo un concetto su cui ci dobbiamo soffermare è che nella storia l'innovazione tecnologica e l'innovazione strumentale non rappresentano soluzioni, ma rappresentano sempre grandi crisi. L'arrivo del cemento armato, l'arrivo dell'ossatura in acciaio non è soluzione, è arrivo all'interno della storia dell'architettura di una enorme nuova potenzialità, ma che prima che sia messa a sistema con una nuova visione del mondo, una nuova estetica, una nuova funzionalità, ha preso, diciamo, decenni di lavoro. Quindi i salti tecnologici, le innovazioni tecnologiche, come la storia del cemento armato e dell'ossatura in ferro rivela, innesta un processo che è un processo di ricerca ed un processo di sfida. Questo è il primo concetto. Il secondo concetto è che noi siamo ormai profondamente immersi all'interno di una terza ondata, di una società in cui il momento dell'informazione è assolutamente centrale come paradigma innanzitutto di creazione di valore, quindi di tipo economico. Siamo in quello che Toffler ha chiamato la terza ondata, in cui il valore di accelerazione è legato all'informazione, all'informatica, sotto molti punti di vista. L'arrivo quindi del paradigma informatico all'interno del mondo della ricerca artistica, espressiva, non è soluzione, è crisi. Come l'architettura deve essere cambiata all'interno delle sue componenti, in risposta positiva, ma anche, come dire, difficile da trovare rispetto a questa enorme crisi. L'arrivo dei paradigmi informatici non vuol dire fare più rapidamente, meccanicamente, le stesse cose di prima. Vuol dire riflettere in maniera completamente diversa a che cosa l'architettura andrà ad essere, può essere, intessendo essa stessa come un anello di Moebius con le tecnologie, nuove strade. Nuove strade necessarie, non sono nuove strade che sono, come dire, orpelli o pure necessità tecnologiche, sono profondamente necessarie a tutta una serie di cose, come è stato necessario, diciamo, rinnovare completamente il panorama dell'architettura in base anche all'arrivo dei nuovi materiali di tipo industriale. Noi siamo in un nuovo paradigma. Detto questo, è compreso che questa, diciamo, una problematica di natura storica, la personalità di Ben Van Berkel e di Caroline Boss hanno dei punti molto importanti e molto significativi di originalità. Nella collana La rivoluzione informatica di architettura, io ho collaborato a far nascere dei libri che hanno affrontato delle grandi personalità del mondo dell'architettura, come Frank Gehry, è stato pubblicato il libro Digital Gehry, è stato pubblicato il libro Digital Adid, è stato pubblicato il libro Digital Eisman. Queste personalità, pur utilizzando in maniera fortemente importante, anche fortemente innovativa, il paradigma digitale, non sono dei natural born digital architect. Questo è il primo concetto. Gehry ha un mondo immaginario molto forte, che riesce a espletarsi attraverso il paradigma digitale e trova nuove direzioni. Il mondo della vita è un mondo radicato in una espressività di natura suprematista e paesaggista dall'altra. Il mondo di Eisman, come dire, è un mondo sì, in qualche maniera, dell'esplicitazione dei principi formali, ma è anche allo stesso tempo una personalità fortemente radicata in dei, come dire, assunti tipologici in qualche maniera dell'architettura, che anzi negli ultimi anni sono ritornati a essere prevalenti, come tutti abbiamo visto. Digital Van Berkel è il primo architetto in qualche maniera nato all'interno del paradigma digitale, che vede lo sviluppo dell'architettura intessuto profondamente con i paradigmi digitali. Questo è un dato sostanziale. Allo stesso tempo gli esiti architettonici che Ben Van Berkel è riuscito a raggiungere sono degli esiti di valenza e di importanza paragonabili a negli anni 90, diciamo, l'edificio forse più rappresentativo da vari punti di vista è sicuramente il Museo Bilbao di Gheri, almeno per tutta una serie di parametri. Ebbene, negli anni 2000 probabilmente uno tra gli edifici più importanti, proprio per questa caratteristica di incorporare il paradigma digitale, è proprio questo edificio. Perché? Perché qui interviene un secondo concetto, che è un concetto assolutamente fondamentale, ed è il concetto di reificazione. Cosa vuol dire reificazione? Reificazione vuol dire che uno strumento, una strumentalità ed una sfida che è tecnica, intellettuale, formativa, eccetera, riesce a trovare attraverso una serie di passaggi una concretizzazione nello spazio e nella realtà dell'architettura. Questo vuol dire che c'è una profonda riflessione all'interno di quei nuovi strumenti che ne fanno cosa viva, ne fanno materia viva, spazio vivo. Ora, quando voi andrete o già siete andati nel museo Mercedes a Stoccarda, vedrete semplicemente, molto semplicemente, la realizzazione concreta del concetto di diagramma. Mentre il concetto di spirale, con l'edificio che, diciamo, conduce dall'alto al basso e come nota, diciamo, legata all'idea di Franco De Wright e del Guggenheim, percorso, quello che succede invece di assolutamente entusiasmante nel museo Mercedes è una costante negoziazione. Il famoso diagramma delle tre della linea incrociata sui tre cerchi la concretizzazione di uno spazio, è la concretizzazione di un sistema continuamente variabile di negoziazione di spazi. Per cui man mano, e si è visto in un diagramma che è stato presentato dal gruppo precedente, per cui a ogni livello la negoziazione assume una configurazione diversa. Una volta si passa dall'interno all'esterno, dall'altra parte si viaggia dentro, poi si ricambia, eccetera. Come avete visto negli schemi. È esattamente questa idea che all'interno di un diagramma lo spazio è costantemente negoziabile e costantemente riconfigurabile nella vita, nella funzione, nella spazialità, negli allestimenti, eccetera. Detto questo, la personalità di Van Berkel è inserita ovviamente nell'ultimo capitolo di questo libro che si chiama Dal Bauhaus alla rivoluzione informatica, in un momento, diciamo, chiave. Chi lo riguarderà avrà colpirà questa, diciamo, questione. È messo alla fine del diagramma e all'inizio del modello, cioè è messo esattamente come lo stiamo mettendo adesso noi in questo momento. Quindi in qualche maniera è l'anticipazione di questo. Perché il punto è questo. In qualche maniera l'idea sostanzialmente topologica e geometrica di macchina astratta del diagramma
non è che un momento molto iniziale, in fondo, di un ragionamento molto più globale che noi tendiamo, stiamo tendendo a fare all'interno della nostra ricerca architettonica. E qual è l'idea in due parole? L'idea è che non è che si reifica nell'edificio soltanto la sua potenzialità negoziale geometrica relazionata al diagramma, ma veramente si reifica dentro l'edificio una serie di caratteristiche che sono proprie del modello digitale. Noi portiamo dentro l'edificio di nuova generazione delle cose che abbiamo imparato a fare dentro i computer. Cioè impariamo a fare una costante interattività, cominciamo sempre a capire come tutti gli elementi sono interconnessi e muovendone qualcuno se ne muovono altri, riusciamo sempre di più a creare una idea sostanzialmente di relazioni mutabili e costantemente ripensabili e costantemente, diciamo, aggiustabili, che sono esattamente questa idea che da un modello in qualche maniera di simulazione complesso che noi siamo in grado di avere nel computer lo trasformiamo in un fatto reale. È l'architettura che diventa come il modello informatico. Il modello informatico non serve per fare la rotonda di Palladio. Il modello informatico serve a fare un'architettura a sua immagine e somiglianza, esattamente come la macchina industriale serviva a fare un'architettura a sua immagine e somiglianza. In questo nodo, questo è il nodo introduttivo. La parola di ecosistema, sistema, riflessione a loop è presente nel mondo di Van Berkel e abbiamo visto anche da questo tema il tema della parola abusata ma comunque importante che ha a che vedere con l'equilibrio delle risorse, la sostenibilità, il lavoro diciamo a cicli, è qualcosa che sta entrando in maniera più forte nello studio diciamo di Van Berkel, non diciamo cose che non sono diciamo ancora affermate, è qualcosa che sicuramente sta entrando ed è in progressione e in lievitazione. Quello che fa questo lavoro, questo gruppo, che ha forse anche uno dei compiti molto difficile, è quello da una parte di cercare di far capire che cos'è il termine modello, così centrale per la problematica di oggi, e dall'altra parte aprire alcuni loop che aprono una riflessione sistemica ancora più complessa. Prego, Angelino e compagni.
Siamo Ricetta Angelini, Daniela Cavaglia e Saghi Boluari. E insieme a noi c'è anche Clemens Noger, che non vedo. E noi siamo appunto il gruppo Modello. Allora, Modello o BIM sta per Building Information Modeling. La definizione è quella di un modello di simulazione digitale in grado di poter gestire una serie complessa di informazioni inerenti all'edificio di varia natura, di natura strutturale, formale, organizzativa e anche di gestire la parte economica. Verso un modello cognitivo complementare sia il titolo della nostra presentazione, ma anche un po' la tesi che vorremmo proporre a voi oggi. Infatti per ONG Studio il modello non è soltanto una macchina astratta, ma è un qualcosa di vivo e dinamico che ha a che fare, cioè ha una natura processuale e ciclica e che quindi in qualche modo può essere associato ai processi naturali. È infatti in grado di essere modificato, di poter essere cambiato, quindi in qualche modo di adattarsi, ed è per questo motivo che noi parliamo di modello come processo cognitivo. Pensiamo che per comprendere il lavoro di UN Studio sia importante vederlo in una chiave sistemica e leggeremo questo lavoro infatti attraverso alcune parole chiavi che fanno parte del pensiero sistemico, che sono appunto la complessità organizzata, parti verso tutto, le interconnessioni dinamiche, il concetto di indeterminazione e la simultaneità. Il primo lavoro, noi parleremo principalmente del museo del Mercedes-Benz, e il primo lavoro che viene fatto all'interno del modello e che è fondamentale è quello della selezione delle informazioni. Infatti UN Studio parla di mappature dinamiche. Questa selezione è di estrema importanza e è importante proprio perché UN Studio cerca di capire quali sono le relazioni potenziali tra tutte queste informazioni, quindi l'importante è che queste informazioni siano vive e dinamiche. E quindi questa prima selezione rappresenta una interpretazione, quindi comunque un atto cognitivo, ed è per questo che noi pensiamo che sia già questo un atto creativo. Come accennavo, noi faremo spesso riferimento al mondo naturale, anche nel mondo appunto nel mondo naturale, le proteine che sono alla base dell'evoluzione e dei processi cellulari devono compiere una selezione. Questa selezione la devono compiere tra milioni di proteine per innescare una reazione chimica. E questa reazione avviene sulla base di un riconoscimento per forma, ovvero per complementarietà. Abbiamo visto come il modello ha questa caratteristica di poter simulare una serie di configurazioni e di poter gestire una serie complessa di informazioni. Ora, tra cui naturalmente informazioni strutturali, e informazioni matematiche che riguardano appunto proprio il calcolo, in questo caso algoritmico, e proprio la capacità di riuscire a gestire una serie così complessa di informazioni matematiche ha portato alla realizzazione di parti strutturali, come ad esempio appunto le travi adeliche del cuore centrale del museo, con delle dimensioni, uno spessore, un'inclinazione che sarebbe stata impensabile da gestire senza un modello appunto digitale. E appunto il modello viene spesso modificato e possiede anche una memoria, e infatti è in grado di registrare tutti i cambiamenti e in un certo senso anche di apprendere da questi cambiamenti. Il modello, una volta definito, viene rielaborato attraverso dei software fino ad arrivare proprio ad una simulazione proprio di fattibilità. Infatti attraverso il CAM riesce proprio a simulare il percorso che deve compiere la macchina di taglio a controllo numerico. Quindi il momento in cui si riesce ad avere una condizione che è ottimale, data appunto da una combinazione di diverse informazioni inerenti l'organizzazione spaziale, l'organizzazione funzionale, la struttura, a questo punto noi riusciamo ad avere quello che definiamo un modello digitale sostenibile. Un altro concetto molto importante per UN Studio riguarda proprio il flusso delle persone, il movimento delle persone e soprattutto come l'immagine di un edificio viene percepito attraverso il moto dell'osservatore. Anche questo è un parametro che può essere inserito all'interno del modello matematico. Infatti il Museo Mercedes è collocato lungo un'autostrada e quindi la percezione che si ha in automobile è proprio quella di una after image, ovvero di un'altra immagine, di un'immagine in divenire, mentre da una posizione frontale abbiamo naturalmente un'immagine statica, ma è all'interno che avviene un vero e proprio salto spazio-temporale perché vi è la combinazione di più velocità, ovvero il visitatore che scende appunto lungo la rampa elicoidale e quindi è un primo movimento, il movimento della doppia elica, appunto, quindi della tensione spaziale della doppia elica della parte strutturale, il movimento apparente di queste automobili sospese lungo il vuoto centrale e poi c'è ancora un altro movimento che è quello delle auto che corrono fuori. Quindi è all'interno che si crea questo movimento a spirale, questa compenetrazione in qualche modo di forme concave e convesse che ricordano in qualche modo il barocco, secondo un processo che è complementare. La complementarietà è all'origine di molti atti creativi. Per esempio, nel DNA l'RNA copia esattamente la parte mancante. E gli atomi, o meglio, la caratteristica degli atomi di essere sia particelle che onde, quindi campi energetici, può essere compresa soltanto attraverso la teoria della complementarietà. Stessa cosa vale per le proteine, abbiamo poc'anzi accennato alla proprietà stereospecifica delle proteine, per cui appunto c'è questa caratteristica di riconoscimento per forma sempre attraverso la complementarietà. Ora, ma come funziona un modello matematico digitale? Allora, la lettura che abbiamo voluto dare di questo modello è attraverso lo studio di due studiosi cibernetici che sono Maturana e Varela. E infatti per Maturana e Varela c'è questa capacità di poter cambiare, di poter modificarsi degli esseri viventi coincide con il processo cognitivo. E questo processo cognitivo avviene attraverso un legame inscindibile tra la struttura e il processo. Quindi nel nostro caso noi vogliamo leggere le primitive che sono alla base del modello matematico come la struttura, mentre gli object come il processo. Allora, nelle primitive noi abbiamo gli elementi primari che possono essere il vetro e l'infisso. A seguire ci sono le instance, ovvero le varie parti di cui possono essere costituite queste primitive. Dalla relazione dei due elementi abbiamo l'oggetto finestra. Ora, a livello dell'ambiente oggetto finestra, le modifiche che noi possiamo fare sono sostanzialmente delle variazioni parametriche, ovvero possiamo duplicare o ingrandire. E se decidiamo di voler avere un tot numero di finestre, ad esempio al primo piano, allora dovremmo realizzare un secondo oggetto e in questo caso avremo appunto il nostro primo piano. Ora, che succede però? Che se noi vogliamo modificare a livello parametrico, a livello del nostro primo piano, una finestra, noi dobbiamo necessariamente tornare al livello precedente, quindi secondo quello che è un processo lineare gerarchico. Mentre invece a livello delle primitive, se noi, innanzitutto a livello delle primitive, noi possiamo compiere delle variazioni che sono geometriche. Quindi a questo livello che succede? Succede che avviene un processo che invece è dinamico, avviene un salto, perché dalla deformazione geometrica simultaneamente vengono variate, viene variata la forma all'interno degli altri due oggetti. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che in un modello le primitive si muovono secondo un processo che è dinamico, mentre gli oggetti si muovono attraverso un processo che invece è lineare e gerarchico. Quindi, quindi facciamo questo, quindi il processo cognitivo proprio come processo è invece un processo dinamico. Quindi a questo punto, sempre tornando alla definizione di Maturana e Valera, che dicono appunto, che affermano che in un processo cognitivo la struttura e il processo sono complementari e sono inscindibili, e soprattutto dicono non presuppone l'esistenza di un cervello, perché molti esseri viventi non hanno un sistema nervoso e comunque si muovono secondo, cioè hanno questa capacità di adattarsi. Nel nostro caso, quindi, le primitive hanno una loro struttura dinamica, gli object seguono un processo lineare, sono complementari, ma sono ancora separati. Tornando al nostro mondo naturale, possiamo dire che in qualche modo il modello attuale somiglia ancora un poco alla visione analitica della cellula, in cui il nucleo è ancora molto separato dal metabolismo della cellula. Secondo invece una visione che è sistemica, c'è uno scambio molto maggiore tra il nucleo e il processo della cellula. D'altronde anche le ricerche più avanzate in campo biologico dicono proprio questo, ovvero affermano il fatto che in realtà questo nucleo è molto più permeabile di quanto non si immagini, pur mantenendo dei livelli di conservazione che sono fondamentali. Quindi c'è, come dire, una maggiore proprio interazione. Quindi per concludere io voglio dire che appunto il pensiero sistemico è necessario pensare in termini di complessità organizzata, di ordine, che è un ordine entropico, che secondo livelli appunto di indeterminazione, che è uno spazio comunque aperto, che si autoregola internamente in modo circolare, che è in continuo scambio con l'esterno, in un unico processo cognitivo che poi è il movimento più grande, che è il movimento della vita e il Big Bang, appunto, questo per tornare a me.
Quindi per Filippo abbiamo anche tracciato un programmino di lavoro per il prossimo lustro. Diciamo, adesso è il gruppo ibridazione, no, il gruppo pelle, quindi la chiesa del Santo Donofrio, prego. Stiamo viaggiando come quasi dei olandesi, non so se avete, perché stiamo in perfetto orario ma con una grande densità.
Allora, buonasera a tutti, benvenuti al Massimo, l'ha già detto Alessio Rosati, io sono particolarmente contento di ospitare, diciamo, un workshop di questo tipo, perché credo che un museo debba non solo rappresentare ma produrre anche cultura in un certo senso. Ora, abbiamo sentito, io non ho immagini da farvi vedere, ora provate a... Vi voglio raccontare però questa mostra. Perché ve la voglio raccontare? Perché è stata abbastanza complessa da un punto di vista. Ora prendete tutti i concetti di cui abbiamo parlato e provate a raccontarli a un pubblico non sempre fatto di specialisti, anzi totalmente, diciamo, chiamato da noi pubblico generico, anche un po' più sofisticato a volte del pubblico generico, cioè a un pubblico che è avvezzo al linguaggio dell'arte contemporanea. Il problema che noi abbiamo sostanzialmente nel comunicare una serie di concetti complessi come quello dell'architettura, e a comunicare l'architettura da un punto di vista metterla in mostra, sappiamo che è praticamente una missione impossibile, cioè l'unico modo per vedere l'architettura e camminarci dentro, esperirla fisicamente. E rappresentarla vuol dire a volte ridurla a una serie di codici linguistici e di convenzioni che poi per noi sono le piante, i prospetti, le sezioni, e nel migliore dei modi i modelli tridimensionali, non quelli digitali ma quelli fisici, in maniera tale che le persone possano osservare e averne una sintesi completa. È chiaro che questo sistema non sempre può funzionare, perché rende l'architettura sostanzialmente profondamente noiosa per un pubblico generico sempre. Lasciamo perdere chi ha la malattia come noi, diciamo, tatuata nel suo codice genetico e quindi adora approfondirla. Lavorare con, ne avete degli esempi, in questo museo in corso come Sesto Erasmus, che è una mostra più classica, in questo senso c'è un contributo videocentrale dei classici, diciamo, a destra, tra l'altro, insomma, qui, non, in maniera anche la penso anche in maniera un po' diversa da Pippo Ciorra, che è il curatore, quindi sull'accostamento dell'effetto Erasmus piuttosto che a Lina Bobardi o a grandi architetti. Comunque non voglio entrare in questa cosa. Il progetto di Latoure comprendeva, termine che è usato in tantissime lingue ed è assonante, simile sempre, era un tentativo di mostrare l'architettura in maniera un po' diversa, prima di tutto un po' più vicino al linguaggio dell'arte, quindi attraverso un'installazione. Un'installazione site specific all'interno di un museo che già presenta tutta una serie di complessità. Il museo di Zadid lo potremmo definire appunto la fisicizzazione di un modello. Abbiamo visto che rispetto poi a One Studio, che ha una coscienza operativa, già forse si è mossa in maniera più istintuale almeno all'inizio e quindi ha generato una serie di cose, ma una serie di architetture. Ma questo museo è di fatto una sorta di portale internet, non ha una gerarchia di spazi, ma è un fluire di spazi uno dentro l'altro, e molto spesso questo mette in crisi i curatori di arte contemporanea. Secondo me è un po' a torto, perché basta sentire gli artisti che quando vengono sono strafelici di lavorare in uno spazio così complesso e hanno l'opportunità di dialogare, un po' quello che accade a noi progettisti, quando più limiti ci danno più forse riusciamo a esprimerci meglio, no? Abbiamo maggiori difficoltà quando ci chiedono: questo è il deserto, fate un oggetto, progettatelo, e uno gli prende il panico. Quindi questo rapporto fra un edificio che è già prodotto da, diciamo, dalla cultura digitale, anzi rappresenta secondo me il Maxi un edificio di passaggio tra le ultimissime architetture di Zadid e quella attuale, è una sorta di fotografia di mutamento fra la vecchia Zadid, diciamo prima del Maxi, e gli edifici successivi. Volevamo sostanzialmente creare una sorta di luogo in cui i progettisti si confrontassero con il museo e allo stesso tempo sostanzialmente potessero autorappresentarsi. Ora, la cosa interessante è che potessimo avere un'opportunità di rappresentare l'architettura in maniera completamente diversa, o forse completamente chiamiamola inusuale, poi vedremo che non è esattamente così. Quando abbiamo deciso di abbiamo scelto, anzi ho premuto affinché venisse proprio One Studio questo museo, che è stata una gestazione lunga, se tutto lo sa, 4 anni di dibattiti atroci su questa argomentazione, è proprio perché il fatto anche che abbiamo concluso il ciclo Latoure con Ben è il fatto appunto di lasciare il messaggio di una coscienza differente. Quello che impressiona nel lavoro di Ben è sostanzialmente la capacità di essere diventato ormai un direttore di orchestra, di aver creato un metodo, di esserlo riuscito anche a trasmettere. Molti dei progetti che noi vediamo, Ben stesso lo dice, io ormai sono il consulente del mio studio, forse qui può fuori, sono, non sono neanche più probabilmente di Ben che li controlla, li verifica, li fa, ma vengono eseguiti attraverso questo ciclo, questo sistema che lui è riuscito a fare. Ora, la cosa interessante quindi è vedere che cosa c'è in mostra. Questa è un'opera di Ben Van Berkel, comunque di Ben Studio, dentro un altro oggetto. ed è composto sostanzialmente da, come chi di voi è andato a vederla, una sorta di scatola della percezione, e riporta in sé tutti gli elementi di cui abbiamo parlato precedentemente. Cioè, da una parte c'è una sorta di modello che è stato elaborato, che è un modello di scomposizione delle immagini che poi vengono restituite prospetticamente attraverso il continuo movimento del visitatore. Cioè, il visitatore, una volta entrato in questo spazio, in questo che è anche un gioco, se vogliamo, già affrontato nella storia dell'architettura, ad esempio con le anamorfosi borrominiane, quindi vedo che sono tutte cose di cui abbiamo già parlato, il visitatore è costretto a percepire il proprio peso, la propria altezza, a muoversi per ricomporre, in questo gioco di trompeur, l'immagine finale, un'immagine finale che è quella iconica dei suoi progetti. All'interno di questa mostra sono stati individuati poi cinque temi che per ogni tema corrispondono due progetti, di cui uno in genere è il prototipo, la famosa prototipizzazione di cui si stava parlando prima, e il generatore di progetti, e il secondo, diciamo, progetto è quello in cui viene realizzato. La cosa di cui stavo parlando prima con Andrea, cioè ci provavo ma non volevo interrompere, era che questa suddivisione tematica cambia, è stata cambiata, e anche durante l'operazione di selezionare quale progetti dovessero finire in una categoria piuttosto che in un'altra, ben penso che abbia cambiato idea almeno 15 volte, quindi alcuni progetti che appartenevano sostanzialmente a Twist con Momot di Graz sono poi finiti nel monolitico, altri progetti, e questo indica non un'incapacità di individuare, ma appunto la tematica corretta, ma semplicemente che ogni progetto appartiene a quasi tutte le tematiche. Quindi questa suddivisione, tra l'altro, diciamo, è ovviamente un metodo per comunicare a qualcun altro diciamo, i processi mentali e metodologici e progettuali che sono alla base poi della realizzazione di un'opera. Prima dicevo, stavo guardando con Andrea, che nel, rispetto, diciamo, alle cinque categorie, non ho gli occhiali che non ci vedo bene, ma neanche questi, dicevo, mi funzionano abbastanza bene, avevamo delle categorie che erano leggermente, chiamiamole categorie, scusate la semplificazione, comunque c'è il blob to box, c'era il modello matematico, il principio inclusivo, il modello a V, e ha come altro modello progettuale il deep planning, che in questo caso diciamo, nel caso della mostra non è che venga affrontato, no? Perché una di queste caratteristiche impressionanti, che appunto sentivo pure da Filippo, è che lo studio ha questa capacità di progettare veramente dal cucchiaio, no? Alla città, cioè non ha importanza la scala, viene continuamente usato, quindi un modello estremamente piccolo può essere poi reiterato in un edificio di complessità eccezionali, così come la complessità eccezionale viene poi riportata a una sedia, stavamo vedendo prima, e questa è una cosa fantastica. Le categorie che Ben poi ha selezionato è divertente perché le doveva sostanzialmente tradurre per un pubblico più generico, appunto evitando piante, sezioni, prospetti, eccetera eccetera, e sono state sostanzialmente la torsione, che è l'unica che rimane diciamo tra le vecchie categorie, e poi la durata, quindi il tempo, che è anche il tempo percettivo che si fa compiendo il giro della mostra, quindi, ma che è presente continuamente nei programmi, che è una delle, secondo me, delle costanti degli edifici sostanzialmente di One Studio, cioè la questione temporale, non solo della percezione, ma la capacità di poter inserire all'interno, per esempio, una serie di programmi in grado di coprire 24 ore di attività al suo interno, la capacità di riprogrammare insieme al committente, attraverso il network, di riprogrammare le funzioni e il programma che il committente stesso dà, questa assunzione di ruolo dell'architetto che riprende, in questo senso, in perfetta continuità con le avanguardie, devo dire, un po' sorprendentemente, no? Perché è ancora un po' l'architetto che controlla il processo, ma in una forma completamente diversa, più complessa, più elaborata, se volete, oggi, in questo momento, più laterale rispetto alla presa di posizione di quando progettava probabilmente la Moebius House, no? Cioè è la gestione del processo, l'indirizzo e la capacità di interagire all'interno di quel programma inserendo programmi e funzioni che molto spesso il committente non ha, quindi una vera e propria guida all'interno di questo percorso, guida appunto che non è il mosaico di delle acque, ma è colui che costantemente, passando da diciamo un passaggio concettuale a un altro, da un programma a un network, appunto col suo metodo di consulenza, riesce poi, o riescono in questo caso, a produrre in autonomia, ma in correlati, a produrre diciamo un edificio dalle complessità spesso eccezionali. Altra cosa liberatoria per me, la complessità. Quando io sono entrato all'università, che era l'87-88, voi forse non so neanche se più qualcuno di voi studia Aldo Rossi, ma noi eravamo ossessionati da Giorgio Grassi, Aldo Rossi, non a parte che secondo me si intravedeva una forma di depressione atroce di Aldo Rossi all'interno dei suoi progetti, è vero, non lo dico con cattiveria, ma era una forma che mi ricordava un po' il posto delle fragole, no? Cioè l'orologio senza le lancette, avevamo una serie di problemi, era l'unico modo per affrontare le cose, lo dico con, è stata una liberazione, cioè quando uscirono la Moebius House c'era gente che si metteva a piangere, eravamo commossi, ci davano la caccia se noi professori portavamo come riferimento architetti di questo genere, cioè erano litigi continui, ma forse Tonino si può ricordare, ed è un percorso difficile che secondo me all'inizio ha dovuto affrontare anche lui quando ha cominciato a trattare sulle questioni appunto digitali e processuali in questo modo. Ora, quello che a me interessa quindi era una questione di comunicazione semplice a un pubblico più generico, stavo dicendo, e quindi la questione museografica, cioè di che cosa debba essere un museo di architettura oggi. Secondo me un museo di architettura oggi debba essere questo che stiamo facendo qui oggi, quindi l'apertura rispetto alle strutture, agli studiosi, capace di produrre cultura, e poi deve essere per forza un luogo capace di trasmettere qualche cosa. L'installazione, in questo senso, continua ad essere una delle forme più efficaci di comunicazione con il pubblico, ed è quello diciamo che in piccolo ho provato a fare anche con le altre mostre sui best act, su sono tipologie ovviamente molto differenti. Ultima cosa, secondo me era una questione che riguardava, mi ricordo che insomma l'ultima volta che è venuto Ben e che ha fatto la conferenza, al di là delle, anche durante le interviste, lui mi diceva, si è staccato, è venuto all'orecchio e mi ha detto adesso mi devi fare una domanda super cattiva perché sennò qui si addormentano tutti quanti, no? Aveva questo timore, cioè anche di una volontà critica di guardare le cose. Ora, per me che mi occupo anche di altri architetti, e poi vedremo, arriveremo, farò due cose semplicemente sulla questione della pelle, ho scritto un libro su Herzog de Meuron che si chiama L'anomalia della norma, e quindi diciamo che abbiamo un altro tipo di atteggiamento, però noi portiamo in questo museo anche linee di ricerca che sono completamente diverse. Quanti di voi conoscono per esempio Teddy Cruz? Non so, qualcuno lo conosce? C'è una mano lì. Perfetto, ecco, questa cosa è molto deprimente, dovrò fare, faremo una, comunque forse probabilmente una mostra su Teddy Cruz. Quello che voglio dire è che ci sono altri architetti che lavorano su complessità analoga, dove la complessità questa volta è di tipo sociale, quindi non con i mezzi ovviamente tipici di ricerca di quello che è il nostro sentire etnocentrico. Noi siamo di fatto a livello culturale una cultura dominante nel mondo, poi ci sono problematici, sappiamo che l'informatizzazione ha raggiunto il 3,5% della popolazione mondiale, no? Abbiamo delle cose, ma quello che è interessante è la volontà di guardare avanti e di creare appunto quello che sarà un processo che ci possa portare verso un futuro, e quale futuro da un punto di vista progettuale architettonico interna alla disciplina architettonica da parte di Ben. Lui sembra uno dei più lucidi in assoluto in questo processo. Abbiamo degli alter ego, persone che si occupano di flussi di migratori da, non so, da Tijuana nel Messico, che lavorano con principi molto molto simili, dove la complessità è riportata a un altro livello che è un parametro sociale e produce delle architetture molto complesse. Mi sembra di aver detto tutto, quello che è poi il ruolo di un curatore, scusate le banalizzazioni, ma penso che poi queste nostre basi di conoscenza, cioè tutta questa ricerca, alla fine debba essere comunicata, debba essere poi visibile e sintetizzata, e probabilmente quello che farete voi quando sarete voi probabilmente dei progettisti o degli studiosi, no? In base a questa comunicazione. Per quanto riguarda la pelle, poi parleranno loro, mi sembra un processo molto complesso da questo punto di vista, proprio perché è un fluire continuo di elementi e di passaggio, quindi sappiamo, lo sapete tutti, cioè non è, a volte quando guardiamo i Mercedes-Benz la pelle sembra la struttura, no? C'è un'inversione concettuale, se noi guardiamo il Barnum Pavilion è pelle o è struttura? O è un foglio di carta che diventa struttura? Era proprio il rimando di cui parlava Andrea, dove c'è questo continuo rimando anche funzionale di fusioni, sostanzialmente crea delle ibridazioni e ovviamente non è il tema principale secondo me trattato da un studio, ma è uno dei parametri BIM per esempio, no? Fondamentali. Quindi è tutto, benvenuti, sono tornate presto al Maxi a fare cose di questo genere.
Ecco il gruppo che si occupa del momento della superficie della pelle nel bambino. Naturalmente avete capito che sono sguardi diagonali. Ci manca una sedia?
La dividiamo.
No, non la dividete, prendetene un'altra. Non la dividete.
Buonasera, io sono Valentina Numeri e accanto a me Emma Sgarzi, Martina Debba, Elisa Morselli e Andrea Corsi. E il nostro gruppo di ricerca appunto ha affrontato il tema della pelle e diciamo partendo dal presupposto che in Ben Van Berkel questo strumento assume diverse definizioni, prima delle quali, come abbiamo appena detto, pelle come struttura oppure quella della pelle come superficie sensibile all'ambiente esterno, cosa che si ritrova nei progetti per l'Etvalco Museum oppure nei progetti per gli uffici della Defense, e la nostra ricerca ha voluto aprire un ulteriore riguardo, quasi individuando un tema nel tema, ovvero quello della pelle come strumento di comunicazione. Ora, ovviamente il tema della pelle non è diciamo un tema di assoluta novità, però basti pensare ad esempio alle ricerche di Herzog e Demeron, soltanto per citare alcuni degli architetti che hanno fatto del tema della pelle diciamo un elemento cardine della ricerca nella loro poetica. Detto questo, Ben Van Berkel e UE Studio si differenziano da tutto il panorama finora visto per alcuni aspetti, il primo dei quali appunto è stato ampiamente descritto nei precedenti interventi, che è quello del paradigma informatico e di come questo diciamo, ha influenzato l'architettura dei nostri giorni, non solo appunto diciamo, donando dei rinnovati orientamenti estetici, ma anche nuovi apparati architettonici, pelle compresa, e appunto rivoluzionando il senso stesso dell'architettura. Un secondo aspetto riguarda poi diciamo, la superficie come elemento bidimensionale. Ora, diciamo, se è vero che il postmoderno coincide con la riduzione ad una superficie letterale, dove tutto è ricondotto alla bidimensionalità, è anche vero che progressivamente diciamo, la terza dimensione è stata risarcita dall'incremento del potenziale comunicativo della pelle, anche grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie. Le facciate della contemporaneità, in particolare quelle di One Studio, sono concepite come materia viva e vibrante, dotate di una straordinaria capacità comunicativa e assimilabili ad una sorta di schermi, quindi composti da veri e propri pixel. Un terzo aspetto che ci preme sottolineare è che non è possibile, anzi forse anche fuorviante, parlare di una distinzione tra interno ed esterno nelle architetture di Ben Studio. Quindi quando noi parleremo nel corso dell'intervento di interno e di esterno, diciamo proponendoli come due concetti separati, perché ciò che a noi interessa non è tanto il dove, ma il come Ben Van Berkel interpreta progettualmente questi due luoghi. Detto questo, nel progetto che vado ad illustrare, che è quello del nella galleria Department Store a Seoul, ci sentiamo un po' autorizzati a proporre questa divisione, poiché questo si tratta di un intervento di recupero di un esistente in cui cioè, è già dato un interno e un esterno da ristrutturare. E la Galleria Department Store è uno dei negozi a più alta specializzazione in una delle zone più commercialmente di tendenza di Seoul. E nonostante però appunto la sua funzione strategica, il vecchio edificio mancava di un aspetto estetico catalizzante e attrattivo tipico di molte strutture commerciali simili a questa. Quindi nel 2003 UN Studio viene incaricato del progetto di restyling di questo grande magazzino. L'intervento quindi si sviluppa secondo due livelli di progettazione. La creazione di una pelle esterna e un nuovo allestimento per gli interni. Nell'esterno quindi troviamo questa pelle che avvolge la vecchia struttura del fabbricato, svincolandosi di fatto da essa e restituendo un'immagine del tutto inedita al centro commerciale. L'effetto che One Studio appunto cerca di suscitare nello spettatore è di una superficie viva, che sappia affascinare e che sia mutevole soprattutto, in relazione alle condizioni non solo dell'ambiente esterno, come già abbiamo avuto modo di vedere, ma anche del messaggio che vuole comunicare. L'involucro che appare come una superficie continua in realtà è composto da 4.330 dischi, i cosiddetti pixel, no? Di cui parlavo all'inizio, di dischi di vetro sabbiato stratificato, montati su una sottostruttura metallica che appunto si appoggia all'edificio preesistente, nascondendolo del tutto. In questo modo appunto i solai non interrompono il sistema di facciata che è continuo, e l'edificio preesistente appunto si svolge soltanto la funzione di sostegno di questa struttura. E questi dischi sono poi trattati con l'applicazione di una pellicola dicroica che appunto provoca continui cambiamenti nella percezione della facciata sia di notte che di giorno. E durante il giorno appunto i cambiamenti atmosferici e climatici influenzano il grado di assorbimento e riflessione della luce, mentre di notte i dischi che sono retroilluminati da una sorgente LED, secondo un preciso studio illuminotecnico, sono controllati appunto digitalmente una per una in modo da generare infinite soluzioni. La facciata, come è evidente, diventa chiaro strumento di comunicazione e anche di movimento, perché tutto ciò che si muove ovviamente è informazione. Inoltre, spostando, questa è un'altra stratagemma geniale a nostro parere, spostando dal filo della facciata preesistente la nuova pelle, il visitatore che si pone a contatto con essa, alzando lo sguardo, viene colpito da appunto un sorprendente gioco di bolle, come l'abbiamo chiamate, e di questa struttura metallica. L'interno è risolto da un studio attraverso la progettazione di passerelle luminose e di passaggi appunto appariscenti che arricchiscono l'edificio internamente di una linea dinamica. Anche qui la comunicazione passa per il progetto illuminotecnico e l'illuminazione dei passaggi è progettata come un elemento continuo che sotto forma di guide lineari, cambiando, quindi girando ogni volta che c'è un cambiamento nel percorso del negozio, guida i visitatori all'interno del grande magazzino. E questo avviene sul piano, mentre sull'invaso centrale la scala mobile diventa proprio l'emblema di uno spazio per eventi in movimento ascensionale. Il tutto concorre a generare nell'utente la sensazione di essere il protagonista di questo evento, proprio come un modello in passerella.
Il passo successivo è stato quello di illustrare alcuni degli elementi che Valentina fino ad ora ci ha illustrato, non in un recupero quanto in una nuova progettazione, quindi cercare in qualche modo di confrontare quali e in che modo eventualmente, se sono stati variati, alcuni di questi aspetti a nostro avviso determinanti siano appunto stati riproposti. Ci troviamo ancora una volta ad affrontare come tematica quella della progettazione di un edificio di natura commerciale. Siamo ancora a Seoul, questo non è un dato da sottovalutare, una città che comunque gioca molto sulla comunicazione, e alcuni degli elementi, quindi l'edificio commerciale come elemento attrattivo come sorta di anche edificio che possa diventare catalizzatore di flussi all'interno del contesto urbano, viene qui appunto proposto, come vi dicevo, in una nuova progettazione. Partiamo dal presupposto che ancora una volta vi è una riflessione su alcuni schemi geometrici, su alcuni diagrammi. Il tradizionale schema di accesso dell'edificio commerciale, dove appunto la forma è quella di un parallelepipedo attraverso il quale si entra con quattro ingressi proposti in maniera felice qua su quattro lati, viene stravolto in realtà da una soluzione che, vista successivamente, sembra quasi essere banale, ma in realtà appunto non lo è. Gli accessi vengono spostati sulla diagonale, questo provoca una serie di deformazioni interne derivanti proprio dal flusso, dal movimento delle persone. Quindi troviamo non più gli elementi connettivi collocati sui lati dell'invaso centrale, che generalmente caratterizza tutti i centri commerciali, ma li troviamo anche essi disposti lungo la diagonale. E nuovamente gli affacci che tradizionalmente animano il vuoto del centro commerciale trovano spazio proprio sulla stessa diagonale. Secondo un successivo intervento, il gioco, potremmo dire, è stato quello di sbilanciare questo equilibrio che si era appunto instaurato sul flusso della diagonale, inserendo degli elementi puntuali, in questo caso un ascensore, sulla diagonale opposta. Quello che viene generato in realtà è un nuovo concept, nuovo in questo progetto ma non in assoluto. Abbiamo già visto che più volte è ricorso il tema dell'elica. Quindi le deformazioni che sono state apportate sulle due diagonali di questo elemento, di questo parallelepipedo, in realtà appunto configurano un'elica che, sviluppata nella triplice dimensione, quindi sviluppata secondo un movimento ascensionale, è quella che crea il grande vuoto centrale. Conseguentemente arriviamo a un secondo aspetto progettuale molto importante, che è quello rotazionale, ossia i piani che si configurano attorno all'invaso centrale vengono fatti ruotare con un movimento che centrifugo, quindi che va dall'interno verso l'esterno. Cogliendo questo passaggio, cioè quindi interpretando il movimento come generatore di forze sulla facciata, arriviamo ovviamente a trattare il tema dell'involucro. L'involucro noi l'abbiamo paragonato un po' a una maglia contenitiva, perché forse in questo progetto più che in altri si nota come tutto il movimento, il dinamismo degli spazi interni in realtà possono essere risolti esternamente proprio con l'adozione di una maglia contenitiva. Ecco allora che la facciata si plasma sul movimento di questi piani, di questi plateau, e nel contenere il movimento, in realtà non possono fare a meno di manifestarlo attraverso un dettaglio tecnologico, ossia l'introduzione di un effetto, l'effetto Moiré, che è un effetto che generalmente viene riproposto su dei tessuti, pensiamo alla seta, ma adesso anche sul cotone, è un effetto a maglia incrociata che stimola l'andamento delle onde. Ecco che allora riprendere dei modelli generati da dei tessuti ed applicarli tecnologicamente sulla facciata diventa il mezzo attraverso il quale la comunicazione passa per il movimento. Abbiamo, ancora una volta, per fare un accenno alla tecnologia, visto che qui abbiamo uno dei rappresentanti, il capo gruppo del team che si occupa del materiale e della tecnologia, la facciata si compone di due strati. Uno strato è quello che reagisce sostanzialmente alle percezioni derivanti dall'atmosfera, quindi alle percezioni derivanti dall'ambiente esterno. Lo strato invece arretrato, che è appunto anche inclinato in maniera tale proprio da dare questo effetto moiré, invece reagisce all'illuminazione, alla retroilluminazione. Di giorno quindi abbiamo un effetto assolutamente mutevole in relazione, come dicevo, non solo alla variazione delle condizioni atmosferiche, quanto anche al punto di vista dell'osservatore. Ecco che entra allora in gioco ancora una volta il movimento, il tema del movimento. Di notte ovviamente tutto ciò viene esaltato da un gioco illuminotecnico ben preciso, che è stato ovviamente portato avanti da una serie di studi che hanno collaborato. Questa immagine mi dà lo spunto per riflettere su un altro aspetto, quello non solo dello staccare l'involucro rispetto alla parete retrostante, sia essa una parete esistente piuttosto che una vetrata continua, quanto di sollevarla anche da terra. Se da un lato questo corrisponde a un'esigenza di tipo puramente commerciale, perché ovviamente un centro commerciale ha bisogno di vetrine, dall'altro in realtà esalta ancora maggiormente questo involucro che si stacca dal terreno e diventa nell'illuminazione, nel progetto di illuminazione del movimento che viene reso attraverso l'illuminazione, anche un elemento catalizzante per il contesto urbano. Questa immagine in realtà mi serviva per dare, ci serviva per dare un po' lo spunto sulla, tornando a quanto detto nell'introduzione da Valentina, la superficie è comunicare, ma la superficie non è comunicare come avviene ad esempio tradizionalmente nella grafica attraverso un manifesto pubblicitario. La superficie è una superficie profonda, si va oltre l'involucro, è una superficie che comunica attraverso un movimento che coinvolge tutti gli aspetti sensoriali, quindi da quello ottico, quello visivo, a quello proprio dell'esperienza fisica, quindi il muoversi coincide con una visione differente che sia della facciata, l'entrare nell'edificio permette di essere coinvolti da questi flussi, in questo caso dai plateau, che ruotano e che ci guidano all'interno dell'edificio. Questo è quanto abbiamo messo per noi.
Allora, adesso è il gruppo ibridazione, non c'è una relazione introduttiva, come vedrete la sequenza è stata studiata, non a caso abbiamo iniziato col diagramma e finiamo con ibridazione. Adesso rivederanno loro tutti gli elementi del gioco, ma chi ha fatto parte del workshop oggi non ha nessun dubbio su questo, diciamo, punto. Poi, siccome stiamo viaggiando veramente in maniera impeccabile per i tempi, credo che avremo il grande piacere di avere tutti i relatori qui al tavolo, Marotta, Donofrio, Sollazzo, ovviamente il nostro architetto di UN Studio, e facciamo una discussione. Ci sono alcune domande preparate, abbiamo 10 minuti per poter interagire anche con il pubblico, e quindi alle 7 in punto lasceremo la sala, ma siamo in perfetto, diciamo, orario, in una macchina molto complessa, ma che mi sembra abbiamo gestito tutti con una certa professionalità. Quindi complimenti a tutti voi e anche al gruppo ibridazione.
Allora, non a caso arriviamo per ultimi, perché l'ibridazione è un processo di sintesi, di fusione, che riassume in sé anche tutti gli aspetti che sono stati toccati precedentemente. L'ibridazione è un termine che ricorre spesso nell'opera di Van Berkel e viene da essi stessi teorizzato in qualità di tecnica, che consiste in una, a detta loro, intensa fusione di materiali, costruzione, programma e spazio funzionale. A nostro avviso, ibridare significa realizzare un intreccio tra elementi differenti, dei quali si fondono i significati in un oggetto unitario, ibrido, nel quale non è più possibile decifrare precisamente gli elementi componenti. Questa tecnica è da Van Berkel ritenuta una evoluzione della tecnica del collage, proprio per questo motivo, per la sfumatura con cui si perviene a un oggetto unitario in qualche modo indipendente. L'ibridazione, a nostro avviso, ha anche la validità e il potere dell'integrazione, cioè di un'operazione volta a completare, trasformare, a rendere il prodotto di questa tecnica un elemento polisemico, a doppio o multisignificato, e quindi un arricchimento di senso. L'ibridazione inoltre può essere intesa invece come una contaminazione, cioè come una tecnica che produce un incrocio tra forme linguistiche differenti. Questa tecnica da Van Berkel è definita anche in qualche modo come una metamorfosi, cioè come una tecnica che fissa un istante di un processo dinamico di passaggio da una forma all'altra e poi analizzeremo a fondo questo aspetto. Diciamo che i propositi con cui viene adottata questo modus operandi sono quelli generali di un annullamento della gerarchia e di una propensione alla definizione di nuove configurazioni spaziali complesse. Attraverso questa complessità si perviene alla definizione di architetture ontologicamente promiscue. Il professor Marotta ha già in qualche modo esemplificato alcuni degli antecedenti nella storia della rappresentazione artistica, diciamo, della metamorfosi, che noi riteniamo in qualche modo una sorta di dichiarazione programmatica di UN Studio, per cui noi magari non ci soffermeremo tanto su questo aspetto. Sicuramente il surrealismo e il costruttivismo, come lei ha, diciamo, anche nel suo testo considerato, sono importanti da un lato per l'ambiguità di significati, proprio per la metamorfosi nell'opera ad esempio di Magritte, di Escher, ma anche di Kandinsky e di Klee, e il costruttivismo invece è molto interessante a mio avviso per quanto riguarda gli aspetti proprio spaziali, le contaminazioni spaziali tra oggetti scultorei in qualche modo non oggettuali, sempre per citarla. UN Studio però definisce due le icone del processo dell'ibridazione nel testo manifesto MOVE. Una è l'opera di Kiesler, che anch'essa è stata già citata, e sicuramente viene ritenuta un'opera paradigmatica per il concetto dell'ibridazione, per la fusione del significato dell'infinitezza con un'idea invece di spazio concluso, mentre il Manimal è ancora forse più importante perché fissa le coordinate di un processo ibridativo anche dal punto di vista della costruzione di una sintassi che si evolve da quella classico rinascimentale diciamo di tipo compositivo, cioè per addizione di pezzi, verso una più ritenuta più adatta alle istanze della contemporaneità, che procede per morphing, per un procedimento diverso. Nell'ottica di questa analisi dell'ibridazione noi abbiamo cercato di approfondire in maniera sistematica in quali aspetti della poetica di UN Studio si possono riscontrare dei processi ibridativi, cercando di ricostruire una sorta di scaletta andando dalla teoria verso la pratica, dagli aspetti più concettuali di definizione dell'idea verso quelli invece che arrivano proprio a segni più tangibili, agli elementi architettonici con cui questa si concreta, secondo questo percorso. Siamo partiti dall'ideogramma in cui, diciamo, si fondono segno grafico e significato verbale, diciamo, dell'architettura. Poi abbiamo analizzato il tema del programma in cui si intrecciano modello e metodo, per poi affrontare aspetti distributivi in cui il motivo della distorsione come principio organizzativo deforma degli spazi codificati, portandoli a diventare un ibrido tra un elemento di forma nota e un elemento invece che viene introdotto come motivo spaziale. E abbiamo poi concluso analizzando i temi del movimento e del linguaggio, quindi temi più operativi della gestione della forma, sempre in termini di ibridazione. Il tema dell'ideogramma è quello in cui, a nostro avviso, si fondono, diciamo, c'è un rapporto continuo e sintetico tra contenuto e forma. Vista la scomparsa degli apparati decorativi nell'architettura, diciamo, contemporanea, succede che sia la stessa forma dell'architettura a farsi carico degli aspetti comunicativi, che prima erano in qualche modo delegati ad apparati sovrastrutturali. In questo caso, per esempio, noi abbiamo analizzato il Mumut di Graz, il cui modello ideogrammatico è quello dal blob al box, dal
box al blog, che si basa, diciamo che è un'ibridazione tra un concetto spaziale di transizione da uno spazio casolare, che doveva essere quello della sala, quindi compartimentato e chiuso, a uno spazio che dovesse tendere a una, diciamo, a una inafferrabilità sul piano della forma, per garantire una permeabilità, una trasparenza, che devono essere, avviso di Van Berkel, caratteri dello spazio pubblico, del foyer. Quindi in un unico ideogramma coesistono la transizione, che sarebbe l'idea, è un principio spaziale con una sua plasticità, con un suo significato, con una sua logica architettonica. Per cui, a nostro avviso, nell'ideogramma coesiste il significato verbale e simbolico con quello architettonico e formale. Dal punto di vista del programma, invece, il nostro secondo argomento, noi abbiamo analizzato come siamo partiti dalla considerazione, la ibridazione, la metamorfosi, la deformazione per UN Studio è contemporaneamente strumento operativo, quindi in qualche modo mezzo, ma anche obiettivo da perseguire ai fini di una rappresentazione della realtà. Per questo non si può procedere né esclusivamente attraverso la riproposizione di modelli storicamente consolidati, né soltanto operare analiticamente in modo, diciamo, con un metodo situazionista caso per caso. Nel loro caso c'è una fusione anche da questo punto di vista, nel senso che, per fare un esempio, se le città dei CIAM sono state costruite attraverso dei modelli stereotipati, riproposti indipendentemente dalle situazioni, se il Team Ten ha criticato proprio questo aspetto proponendo un approccio problematico in cui, diciamo, a partire dai problemi adottare una duttilità di adattamento del progetto al sito, alle situazioni caso per caso, si può teorizzare che nell'opera di Van Berkel coesistano questi due aspetti: il modello nella forma dell'ideogramma, che contiene, diciamo, a priori caratteristiche spaziali ritenute valide, e il metodo nel momento del diagramma funzionale, per cui c'è sia un'attenzione a risolvere il problema funzionale in modo pragmatico olandese, direbbe il professore, sia allo stesso tempo esiste un modello spaziale di riferimento, e queste cose coesistono, diciamo, andando avanti, si esalta una vicenda, andando avanti con la nostra analisi, entrando un po' più nel vivo del tema del teatro, questi erano i primi progetti. È evidente che la distribuzione di questo spazio in realtà avviene attraverso la distorsione. Questa distorsione fa sì che lo schema distributivo tipico del teatro si ibrida con una spirale, e questa spirale produce una serie di distoluzioni di soglie, si elimina la soglia tra l'interno e l'esterno, si elimina anche in qualche modo quella tra pubblico e privato, tra sala e scena. Lo scopo di questa operazione è determinare un travaso di spazio, una compenetrazione delle forme e delle aree funzionali. Il volume della sala sarebbe il box, mentre questa parte in cui avviene questa fortissima operazione di distorsione determina uno spazio più globoidale. La scala scultorea, che qui vediamo in sezione, diviene, a detta di Laura Negrini, una forma di resistenza, diventa il perno su cui tutto questo sistema trova un significato spaziale e distributivo. In qualche modo la spirale, come istantivo alla sapienza, diviene, risolve la dialettica tra gli opposti. Gli opposti in questo caso sono la scatola e la forma globoidale, che in qualche modo in questo progetto si arricchiscono a vicenda da questo riapporto dialettico. Per concludere abbiamo il tema del movimento che diciamo noi abbiamo analizzato dal punto di vista sempre ibridativo, perché a nostro avviso l'idea di spazio e tempo connessa al tema del movimento di Van Berkel è talmente in qualche modo informata al principio di deformazione che con le sue accelerazioni percettive, i suoi espedienti, la sua concezione di architettura come attrattore estremamente dinamico, si verifica in qualche modo un processo ibridativo. Van Berkel è interessato anche all'opera di Bosch, sempre come ha sottolineato e ci ha raccontato il professor Marotta, per la suggestione di uno spazio in cui le figure sono fluttuanti. E quindi questa ricerca di una nuova modalità di visita da parte del fruitore, che viene in qualche modo guidato, attratto e convogliato, ci è sembrata molto suggestiva, sicuramente risente di un'idea, di una concezione spazio-temporale fortemente contemporanea, legata sia a un'idea di realtà sia alle teorie della relatività e a tutta una serie di suggestioni. Quindi lo spazio di Van Berkel è uno spazio transitorio, ambiguo, c'è un forte interesse alla dinamica dell'evento. E in accordo con la filosofia di Deleuze e Guattari, diciamo, c'è più un'attenzione all'attuale inteso come momento del divenire che al presente inteso come momento dell'essere. Dal punto di vista invece linguistico, e chiudiamo, si può analizzare come ci sia una volontà del superamento del principio di finitezza degli elementi architettonici che si ibridano in nuove esplorazioni spaziali continue che sono allo stesso tempo, essendo superfici uniche, sono allo stesso tempo pilastro, tamponatura, rizzontamento, distribuzione, collegamenti, insomma diventano superfici ibride. Questa diciamo scelta linguistica in cui gli elementi singoli perdono il loro valore semantico, ne acquisiscono uno rafforzato sintattico, quindi relazionale, è dovuta sempre a una volontà di rinnegare la priorità dell'oggetto a favore del sistema di relazioni che questo deve innescare. Diciamo che per la nostra analisi noi ci siamo appoggiati siamo appoggiati all'opera di Borromini, soprattutto analizzando cosa alcuni grandi storici hanno scritto di Borromini, per cercare di capire se questo processo di sintesi, di gestione di uno spazio in maniera totalizzante, non fosse già stata percorsa nella storia dell'architettura. E quindi a questo riguardo abbiamo trovato molto interessante le definizioni di Zevi, che parla dell'opera dell'architetto barocco definendola un intreccio di spazio, volumetria e partiti decorativi in azione. Portoghesi ha sottolineato invece il tema della contaminazione, che abbiamo anticipato prima, dell'immagine architettonica con tecniche di comunicazione tali da non poter scindere la struttura dalla sovrastruttura, e quindi un'ibridazione linguistica. E mentre Tafuri, per chiudere, ha riscontrato come il principio della metamorfosi, oltre ad informare la configurazione dei singoli elementi e del programma complessivo, sia una forma a priori, una volontà programmatica subordinata a dimostrare la plasticità e la deformabilità del reale. Secondo noi quest'ultima citazione è molto calzante, perché il processo ibridativo in Van Berkel in effetti è sia motore che strumento, che punto d'arrivo, insomma ci sembrava di poter richiudere il cerchio in questo modo.
Grazie. Allora invito i relatori qua al tavolo. Noi non parliamo subito. Sì, adesso cominciamo, adesso vi spiego la nuova diciamo setting. Se potessimo accendere la luce non sarebbe malissimo, io non so esattamente da dove si fa questo. Grazie. Sì, se si può accendere la luce in alto. Allora venite qua. Questa parte, sorella. Allora, adesso abbiamo una serie di domande già in qualche maniera preparate, quindi invece di avere il solito, diciamo, il giro di valzer, cioè prima che ci installiamo, no? Se ne va i 20 minuti che abbiamo, io direi vi propongo questo format. Sentiamo tre domande. E poi a queste tre domande ciascuno di noi può rispondere intrecciandole, ibridandole come vuole, cioè non siamo nei paesi anglosassoni che fa la domanda, quello deve fare la risposta, no. Giochiamo un gioco vanvertigliano, e cioè fate queste tre domande, noi prendiamo, cerchiamo di intrecciarle in qualche maniera interessante, ma a questo gioco partecipa anche tutto il pubblico, e quindi iniziamo da tre domande diciamo che noi tra l'altro non sappiamo preconfezionate, e poi rispondiamo noi e poi facciamo coinvolgere il più possibile persone interessate, perché se le persone sono qui e sono state 4 ore con noi sono tutte molto interessate e forse alcune di loro avranno piacere di interloquire. Allora avanti, eccoci.
La mia domanda In particolare il modulo, noi abbiamo studiato due edifici nei quali è fondamentale il ruolo di comunicazione, che la pelle svolge con l'ambiente più importante. Noi sappiamo che lei ha svolto un lavoro di studio e ricerca sulle opere di Herzog e del Neuren, in cui invece il tema della pelle svolge un ruolo centrale. Trova delle similitudini nel modo di lavorare insieme della pelle in questi due studi, o si discostano, e se sì, in cosa?
Bene, non risponde. Sicuramente risponderà anche Donofrio, ma non Donofrio particolarmente, chiunque risponderà a questa domanda. Seconda domanda. Prego. Non risponderà solo Antonino Marotta, avete capito il gioco. Comunque va bene. Diciamo, teoricamente lui ne dovrebbe sapere qualcosa. Prego. Vai avanti. Non l'ho capita, scusami, ero distratto, parlavo con Ella.
Qual è lo spazio che viene lasciato al caso nel lavoro?
Ok, terza domanda? Da parte di chiunque voglia? Prego.
Io volevo chiedere se ha parlato, si è accennato sul grado di sostenibilità, no? Di sostenibilità digitale, a quanto ho capito comunque c'è un'intenzione da parte dello studio N Studio 2.0, chiamiamolo, di una nuova veste anche sostenibile. Volevo capire in che modo lo studio sta portando avanti questo discorso.
Dobbiamo.
Partiamo. Non dovrei rispondere io, però posso cominciare, farò sì. Sono riguardo alla pelle, ecco, mentre forse in altre d'Europa in pelle meno di superficie, forse non è un studio parlare più di superficie che di pelle. In questo senso questa è una delle prime differenze. La seconda è secondo me una differenza di metodo, cioè soprattutto nelle prime opere fino al 2000 Herzog e Neuron ne fanno un loro punto nodale, focale, e attraverso il procedura c'è un procedimento che è più dipartistico, cioè loro utilizzano l'estraneamento, la familiarità e la percezione sostanzialmente per le loro pelli, quindi un oggetto che da lontano appare in un certo modo, quando ci si avvicina comincia a svelarsi, a attacco da concetti diversi. Noi prendiamo ad esempio la lettera Fatelo, che è quella scritta da Basilea, richiama sostanzialmente un elemento che è una donna terra e anche le loro tecniche, perché su cemento o anche su vetro o la cabina sul dorso, raccontano storie differenti, cioè è un po' la differenza, a me viene in mente un po' il film, non so se l'avete mai visto, The Little Book, appunto il cuscino di Giardini, in cui si parla della pelle umana, e spesso questa pelle è quello che ci rapporta all'esterno, ci fa sentire le sensazioni, il nostro tatuaggio, ad esempio, è è un qualche cosa che racconta di noi stessi, ma che noi dobbiamo sintetizzare ad altri. Il caso del progetto è una figura completamente diversa, appunto ibridata all'interno di più processi complessi e quindi mi viene a volte di risultato di ibridazione strutturale e quindi è superficie in questo senso. Altre volte è una ibridazione di una delle tante, come risultato di una delle tante variabili. È chiaro che a livello tipologico, quando si tratta di lavorare su mall o su edifici di tipo commerciale, la comunicazione in questo senso ritorna veramente pelle e quindi con un tatuaggio racconta qualcosa di vero, di ambizione di quello che potrebbe essere. Ma ci sono edifici più complessi di questo, e chiudo, come secondo me, ne parlavo prima di una volta, cioè la capacità di eccitazione culturale è diversa, cioè mentre la storia deve essere una gran parte da volta, la loro collaborazione, quindi con una metodologia completamente artistica, ci troviamo di fronte invece a citazioni coltissime, molto raffinate, non sempre così evidenti. Se noi andiamo a vedere il pacchetto tecnologico, il parte strutturale, il parte di divertire esterno, il attimo presto, se potremmo vedere i risultati formali, possiamo accorgere che le sue citazioni sono formali, sono quasi di corso, sono legati un po' al periodo storico, al segnatore in croce degli anni 30, quindi c'è persino un richiamo stilistico che rende più complesso di quello che dovrebbe essere, cioè non è semplicemente una decorazione, un incastro, ma è un incastro tecnologico e da un punto di vista estetico ha un sapore che è veramente di, secondo me, a una percezione di quello che era
siamo in un pelle 2.0 o pelle 3.0, nel senso che chiaramente la tradizionale di pelle è in quanto contenitore che chiude una scatola. Noi già nel 99 abbiamo fatto un libro che si chiamava New Flatness in inglese, nuove bidimensionalità in italiano, per raccontare che il paradigma digitale scopre nuove profondità della superficie, quindi le nuove profondità di una superficie che è schermo e molto altro è probabilmente appunto new flatness. Ma l'idea del pelle 2.0 in qualche maniera implicita un pensiero che abbiamo anche affrontato un po' oggi, è una pelle che ritorna forse a essere pelle dal punto di vista della sostenibilità dell'organismo, della biologia, eccetera. Siccome forse questo è qualcosa che si muove un po', come con nuove frontiere di ricerca, forse giocando tra i due termini, new pelle forse avremmo dovuto chiamarlo per essere più corretto.
C'è qualche nuovo progetto in realtà. Questa settimana scorsa abbiamo pubblicato un nuovo progetto, si chiama Alfa, ed è un edificio, una costruzione di un nuovo edificio di una torre in Asia, e l'intero concetto della facciata è quello di una adaptive facade, quindi la facciata ha sia generatrice di accumulo di energia, sia tutte le componenti sostenibili come il sun shading, come materiali sostenibili, credo, qualsiasi cosa, però rigetta
anche un livello di comunicazione su come sono gli edifici circostanti, cioè reagisce al cambiamento della città. Quindi c'è una direzione più equivalente al cambio fra il telefono analogico all'iPhone. Questo è lo sviluppo.
Certo. Volevi dire qualcosa? Sì. Anche lui è stato chiamato in causa direttamente, no?
Sì. Provo a rispondere così alla domanda dicendo che tocchi un punto delicato, perché la componente casuale non è stata mai vista positivamente. Invece fa parte dei processi culturali, mentali, creativi. E su questo c'è un passaggio molto interessante. Ti propongo due strade. Uno, le macchie di Rochard, che sono quelle macchie che si ottengono mettendo un poco di colore, piegando il foglio, e sono quelle che utilizzano gli psicologi per capire le varie patologie. E dice Van Berkel, citando proprio un lavoro di Andy Warhol sulle macchie di Rochard: Warhol ha creato una specie di astrazione nei suoi quadri di Rochard. Se si riesce a comprendere bene queste opere, si può capire tutta la sua produzione, perché ha rappresentato la finzione dell'immagine. È un evento che emerge, succede, accade, come per caso, come un incidente. Credo che l'architettura si dovrebbe ricondurre di nuovo a lui e giocare apertamente con queste idee. E poi l'altro percorso che ti propongo è legato a una delle prime case che io amo particolarmente, si chiama Villa Wilbrink, cioè la casa bunker, che è uno dei progetti più belli della produzione degli anni 90 e che è sostanzialmente una casa che è come un cuneo che entra nel terreno, uso le parole di Van Berkel perché è più bello anche in questo contesto, è una storia particolare perché la casa si inserisce in un contesto caratterizzato dalla frammentazione urbana. I committenti desideravano uno spazio privato. Questa è la domanda. Quindi i committenti desideravano uno spazio privato. Nello studio in quel periodo gira un libro sui bunker. Lo schema del bunker si adattava bene alle esigenze di quel contesto e così l'ho usato come diagramma generatore del progetto per negare il rapporto con l'esterno. Quindi, in sintesi, lui dice: io accetto il caso nel momento in cui il caso diventa un elemento propulsivo del progetto e lo fa crescere. Il caso non è una componente aleatoria, ma lo riconosco come elemento qualitativo del progetto.
Bene, Andrea, tu anche sei stato chiamato in causa, no?
Sì, un po'. Potrei aggiungere, intanto confermare che anche durante l'intervista a Van Berkel, in varie opportunità, lui ha ribadito l'importanza del caso e della libertà, appunto, di autonomia e di scelta di concetti che non sempre sono riconducibili a logiche razionale. E poi volevo magari iniziare a introdurre un pochino anche quelle facciate, che già toccato il discorso della sostenibilità, e mettere magari un pochino una vena un po' di pepe, vedere quale dal punto di vista della sostenibilità, che la possiamo intendere come un discorso tecnologico, e sicuramente questo io come studio è anche molto all'avanguardia alla ricerca di soluzioni e materiali e risposte tecnologiche, ma c'è anche un discorso di sostenibilità che è un pochino più ampio, sociale ed etico, e diciamo questo, il grande bagaglio di conoscenze sviluppato da Ion Studio, come si può applicare anche alla realtà a budget un po' più ridotti, come si può fare in modo che questa piattaforma aperta di conoscenza vada ad arricchire anche delle realtà che non si possono permettere in budget di questo studio. Faccio questa domanda anche perché vengo a un altro workshop dove è stata fatta domanda da parte del post, sia una ricercatrice che faceva design partecipativo e progetti sociali, che ha chiesto perché non applicare queste tecniche a clientele diverse dagli immaginati, dai ghetti o dalle parti di città un pochino più neglette e dimenticate. Quindi un pochino sono curioso di sentire anche al studio come vi muovete in base a queste domande.
Ci sono un sacco di progetti che apparentemente hanno un'estetica, diciamo, molto forte,
però qui il budget in realtà è veramente bassissimo. Uno degli esempi è il dossaggio Abra, l'Elisa, che è un'Elisa ma non più la città in Olanda, completamente grigia, un po' il cielo, un po' il fatto che si trova nel mare, un po' costruito, non è quello più visibile, e questo stagno, questo teatro completamente arancione, si vede da Google Earth, quando una città di un punto arancione, il costo di questo teatro è veramente super basso, quasi a livello industriale. La ricerca della sostenibilità e dei costi per noi è una questione che chiamiamo a TNPT, che dimostra la nostra questione di sostenibilità. La TNPT è pensare sostenibile, ma in modo anche economico, completamente sostenibile. Perché sappiamo che, soprattutto negli anni, diciamo, post-crisis, del 2008, dove la crisi ha colpito tutta l'Europa, inclusa l'Olanda, abbiamo dovuto ripensare molte volte a come progettare in una maniera che fosse fattibile nella città d'oggi. Tutti i progetti, diciamo, post 2008 hanno un'impressione molto più coerente sul tema di attendibilità.
Allora io direi questo, dato che Filippo Lodi è il nostro ospite, se qualcuno nel pubblico, chiunque, voglia fare una o due domande, sono sicuro Filippo voglia rispondere, e quindi con questo finiamo, ma lasciando questa che mi sembra un momento importante, per chiunque voglia interloquire, voglia fare una domanda, è benvenuto. Bene, no. Allora vi saluto e vi ringrazio tutti, siete sicuri? Sicuri. Ok, allora, molte grazie. Adesso fatemi parlare un attimo con le ragazze. Vediamo un po'. Allora. Thank you. Adesso vediamo, intanto lo facciamo adesso. Ho pensato che sia una bella energia, peccato di perderla. Ecco, senti, poi se volete lo rifacciamo. Sì. Sì. Poi adesso il prossimo capitolo è il gruppo libro. Ah, ecco, prendilo, prendete anche l'altro, uno lo conservo io e uno lo firmiamo per loro, capito? Prendetelo rapidamente, così lo facciamo subito.